Allora, veniamo al nostro incontro che è l'oggetto di cui dobbiamo occuparci. L'incontro è suddiviso in questa maniera. Ho una prima slide da farvi vedere che è di premessa metodologica e di contenuti. Cioè, cosa intendiamo noi per educazione alla cittadinanza attiva multilivello? Noi chi? Il nostro gruppo, cioè il gruppo che fa capo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, si occupa di educazione civica europea, sta portando in giro questo format delle giornate di consapevolezza europea e ha appositamente creato questa piccola società spin-off che è il CESUE, Centro Studi sull'Unione Europea. E la prima slide è di premessa, ma è quella a cui tengo di più, tutto sommato, perché è di contenuto. Intanto sottolineo il fatto che la chiamiamo educazione alla cittadinanza attiva multilivello, non educazione alla cittadinanza europea soltanto. E alla fine verrò anche alla relazione tra questo e il livello europeo specificamente. Per noi l'educazione civica europea, cioè in realtà l'educazione alla cittadinanza attiva multilivello, come dovrebbe chiamarsi meglio, non è un fatto di nozioni. Cioè non è che si tratta di inserire nell'educazione civica, che già è tra l'altro maltrattata nei programmi scolastici di ogni indirizzo purtroppo, non si tratta di inserire delle nozioni sull'Unione Europea o sull'Europa, non è questo il punto, no? Il punto è diverso, è una sfida, diciamo, si tratta di affrontare una sfida che è sia di metodo che di contenuto. Di contenuto perché oltre alle nozioni che vanno inserite, diciamo, accanto a quelle, per esempio, non so, sulla Costituzione italiana, oltre alle nozioni su ciò che esiste dell'Unione Europea, si tratta di lavorare su contenuti di ciò che ancora non esiste, cioè sul fatto che l'Europa è un processo, ciò di cui parlava lo spettacolo stamattina, appunto. Questo è il punto chiave. In realtà, come dire, potremmo dire che nell'universo in cui viviamo tutto è processo. E anche lo Stato nazionale italiano, quindi anche la Costituzione, cioè niente è astraibile dal tempo, no? Cioè tutto cambia in realtà nel tempo, poi ci sono cose che hanno maggiore forza di inerzia e altre che ne hanno di meno, ma tutto cambia. Ma il processo di unificazione europea lo è ancor più. Perché è, a differenza dello Stato unitario, per esempio, nazionale italiano, è veramente qualcosa che nasce 60 anni fa con un obiettivo che ancora non è stato raggiunto, obiettivo esplicitato 60 anni fa nella dichiarazione Schuman del 1950, con la quale si dà vita alla CECA sostanzialmente, alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Nella dichiarazione Schuman, che fa quindi il ministro degli esteri Schuman il 9 maggio del 50, c'è scritto tra le altre cose che quello che viene proposto alla Germania e agli altri paesi è il primo passo per la creazione di una federazione europea che fornirà il quadro per il mantenimento della pace sul continente. Quindi è scritto a chiare lettere. Quel processo che nasce con quell'obiettivo non si è concluso e quindi è noto che non si è concluso, diciamo, lo sanno un pochino tutti, lo sanno anche i nemici poi del processo stesso, insomma, che vorrebbero tornasse indietro, infatti. Quindi è tirato per la giacchetta da tutte le parti. Allora è una cosa ben diversa che parlare di nozioni, cioè andare lì davanti a degli studenti e dire ok, facciamo un pochino di Unione Europea perché voi non sapete nulla dell'Europa, quindi vi spiego come funziona la Commissione nel Trattato di Lisbona, come funziona, che ne so, la procedura legislativa ordinaria, eccetera eccetera, non basta, no? Perché il rischio qual è? Il rischio è che siccome il processo è aperto, deve rispondere a delle sfide che sono in continuo cambiamento a loro volta, si dà un'idea falsata in realtà della realtà delle cose agli studenti, cioè si dà l'idea che c'è qualcosa lì di fisso già pronto, una pappa pronta, e gli studenti quindi devono tutto sommato come cittadini poi usciti dalla classe con le loro nozioni di educazione civica valutare se funziona o non funziona. Se non funziona allora saranno propensi a buttare tutto a mare probabilmente, soprattutto se gli viene proposto per lo più dai media. Se ritengono che funziona o nei periodi in cui funziona tutto andrà bene. Se ci pensate, dal punto di vista dell'opinione pubblica, il processo di integrazione europea è stato queste due cose. Cioè ogni volta che c'è stata una crisi c'è stato il rischio di buttare a mare il processo e le acquisizioni fatte fino ad allora, ma fino agli anni 90, cioè finché c'era la generazione della classe dirigente che aveva conosciuto direttamente la guerra, il mondo fermo nell'equilibrio bipolare sostanzialmente, cioè nel quale l'Europa sì, gli stati europei erano già troppo piccoli per poter fare una competizione vera e propria con stati di livelli continentali, ma stavano in un mondo che aveva una sua fissità, un qualche ordine mantenuto, si poteva contare su qualcosa di stabile. Quando questa stabilità comincia a venire meno, cominciano ad arrivare più frequentemente le crisi dal livello globale, e quindi viene più a galla esplicitamente che i nostri stati non ce la fanno nel mondo. In un mondo più ordinato si riusciva a camuffarlo meglio, diciamo così. Quindi non è un caso che dagli anni 70 in poi, quando una delle prime cose su cui l'ordine va piano piano a catafascio, cioè l'ambito finanziario e monetario, da quell'ambito in poi sia stato un crescendo veramente di disordine a livello globale. Cioè, l'Europa e il processo di integrazione europea si sono inseriti in questa storia in cui alla prima c'era un pochino di ordine, poi il disordine è andato aumentando. Oggi noi siamo nel periodo del massimo disordine, probabilmente, cioè di un passaggio addirittura di potere tra il tentativo degli americani, degli Stati Uniti d'America, di reggere da soli l'egemonia, diciamo, cioè coloro che garantivano l'ordine monetario, finanziario e anche militare, a un ordine nuovo che ancora non c'è, non è ben sancito nelle organizzazioni internazionali di livello globale, in cui non saranno più soltanto gli Stati Uniti d'America a decidere. Siccome noi siamo in questa fase di transizione, siamo in una punta di disordine, cioè di manifestazione di conflitti, di passaggi di potere in tutti i settori a livello globale, ed essendo noi ancora molto piccini, perché non ci siamo uniti su tutti i fronti, subiamo con più frequenza questi scossoni, queste crisi, questi squilibri a livello globale. E questo è un cambiamento di quadro non da poco rispetto a quello che succedeva fino agli anni 90, sostanzialmente. Sicuramente non da poco. La sfida quindi è di contenuto, perché appunto tutte le volte che è arrivato il momento di crisi, anche prima, quando c'è stato, diciamo, anche a partire dagli anni 70 stessi, con la crisi petrolifera per esempio, si è cominciato a dubitare del fatto che l'Europa e il processo funzionasse, ci sono state le tendenze, no, a dire torniamo al nazionalismo, cioè rifacciamo tornare indietro le politiche che abbiamo comunitarizzato. Il problema è che da quando siamo entrati nel mondo più disordinato, noi abbiamo molto di più da perdere, perché nel frattempo abbiamo fatto di più la moneta, per esempio, e soprattutto abbiamo anche perduto la classe dirigente che aveva conosciuto la guerra, quindi abbiamo perduto anche quell'europeismo che andava un pochino da sé nella popolazione, nella classe dirigente, e quindi veramente ci giochiamo molto di più oggi rispetto ad allora. Dal lato positivo vale la stessa cosa, cioè c'è stato un europeismo garantito fino oltre gli anni 90, probabilmente fino ad adesso, fino esattamente alla crisi del 2008, si potrebbe dire. Da adesso in poi, dal 2008 in poi, con questa crisi invece, quell'europeismo garantito, che non si fondava soltanto sulla guerra, ma era un po' un'eredità su cui non si era riflettuto, diciamo così, però che si dava per scontata. Questa eredità che si dava per scontata, nel momento in cui è arrivata la crisi e si dubita che funzioni effettivamente quello che si è fatto, rischia di andare a vantaggio di una perdita di fiducia tout court nell'Europa. Quindi se l'educazione civica europea non diventa una sfida di contenuto, cioè non soltanto nozionistica su come funziona l'Europa oggi, ma su una riflessione su questo, su questi aspetti storici, quindi se vogliamo proprio andare poi in profondità, diciamo, se ne potrebbero cavare delle lezioni che vanno ben oltre l'Europa, cioè qual è la natura degli atti giuridici, insomma, per esempio, quindi la loro natura compromissoria, per esempio, no? Rispetto alla realtà, rispetto ai sistemi di potere nel cui ambito nascono, cioè tutta una serie di cose che cambierebbero il modo di concepire la cittadinanza dei cittadini, da parte dei giovani cittadini in particolare. Però è una sfida anche di metodo, perché fare queste cose, cioè avere un approccio che non sia solo nozionistico, non significa soltanto mettere dentro il programma cose di cui altrimenti non si parlerebbe, ma significa cambiare un pochino ottica, cioè passare da un'ottica in cui il nazionalismo, attenzione, sto per dire nazionalismo metodologico, cioè usare questa parola che ha usato anche stamattina appunto Roberto Castaldi, cioè nazionalismo metodologico è un'etichetta che è stata coniata da Ulrich Beck, non è un'invenzione soltanto di Ulrich Beck, che è uno dei massimi esponenti del pensiero sociologico contemporaneo europeo. In realtà lui ha coniato una ottima etichetta per indicare qualcosa che è già stato notato da altri studiosi in vari ambiti e che sicuramente esiste, è un grosso problema, no? Cioè, questo fatto di considerare che i fenomeni sociali, umani in generale, li si può studiare, umani perché anche la letteratura in realtà va sotto questa lente purtroppo, per esempio, quindi anche le arti spesso e volentieri, considerare che li si può studiare, capire e, laddove è pertinente, costruire, rispondere ai problemi, dare delle sfide, delle proposte su come andare avanti, considerando che la società, la comunità di riferimento, la società di riferimento, quindi il sistema di riferimento, come si direbbe in fisica, da prendere, è uno ben preciso, non c'è una relatività dei sistemi di riferimento, è uno ben preciso, fisso, assoluto, quello determinato dai confini dello Stato nazionale. Ulrich Beck dice, è una fesseria evidentemente, perché noi viviamo in un mondo in cui il 90% dei fenomeni travalicano i confini degli stati nazionali. Quindi lui dice, questo lo chiamiamo nazionalismo metodologico dal punto di vista scientifico, cioè la metodologia dello studiare i fenomeni storico-sociali in quell'ottica lì. Noi dobbiamo avere una nuova metodologia, dice Beck, lui lo chiama cosmopolitismo metodologico, cioè metodicamente e metodologicamente adottare la prospettiva cosmopolitica. Che cos'è la prospettiva cosmopolitica? E qui mi distacco in parte da Beck, o cerco di precisare, in realtà declinare in altra maniera, diciamo, il suo pensiero. È quel multilivello che sta nella parola che vi dicevo prima. Cioè, cosmopolitico non significa che noi dobbiamo sostituire col livello nazionale un altro livello e prenderlo come riferimento assoluto. Noi dobbiamo fare una rivoluzione relativista da questo punto di vista, una rivoluzione galileiana, anzi, mi piace di più dire. Cioè, dire che non c'è nessun livello che faccia da sistema di riferimento assoluto. Se voi volete capire la storia di Milano, per esempio, a seconda delle epoche storiche, dovrete andare in archivi, studiare fenomeni che riguardano territori più piccoli, più ampi. Se prendete la contemporaneità e volete capire la storia di Milano, sicuramente il livello globale è molto pertinente e magari ci troverete delle cose molto pertinenti in archivi che si trovano da storici, in archivi che si trovano non a Milano, neanche in Italia, ma neanche in Europa, magari negli Stati Uniti d'America, in Giappone o chissà dove. Se vogliamo capire, ma questo non riguarda solo Milano perché è una grande città, riguarderebbe anche, che ne so, Seregno, o piuttosto che Legnano, insomma, perché la crisi economica è un ottimo esempio, no? Non viene certo non viene nemmeno dal nostro paese, insomma, viene dagli Stati Uniti, tutto sommato. Ma questo riguarda anche il Cinquecento, cioè la storia del Cinquecento, insomma. Il multilivello esiste, è il dato di, cioè noi viviamo in una realtà in cui si compenetrano diversi punti di vista possibili. Il punto è che viviamo oggi invece in un mondo in cui la cosiddetta globalizzazione, questa etichetta che va molto di moda, ma che in parte è una moda un pochino immeritata, nel senso che è un'etichetta che vuole etichettare un processo che esiste da quando esiste la specie umana, probabilmente, per certi versi, cioè l'espansione dell'interdipendenza fra gli esseri umani in estensione e in profondità. La storia dell'umanità stessa è questa espansione, tutto sommato. Ma per altri versi invece etichetta qualcosa che è molto contemporaneo, cioè il raggiungimento di un livello veramente globale, pienamente globale, in molti settori di questa interdipendenza. E questo è vero. In quest'epoca qui diventa statutariamente, diciamo, stupido, uso questa parola perché bisogna usare delle parole forti a volte per andare contro i propri pregiudizi, usare il nazionalismo metodologico per cercare di capire il mondo. E non significa solo la scuola, no? Questo, cioè studiare letteratura italiana, studiare la storia. Poi negli ultimi 20 anni, 30 anni, giustamente mi direte, i programmi sono molto cambiati, i libri di testo, eccetera, ci si prova a inserire cose.
I canoni letterari sono. Prendiamo l'esempio della letteratura perché è un bel esempio, perché è diverso da quello.
Esatto. Lontanissimi dall'accettare il fatto che, voglio dire,
che in contemporanea
più interessanti di sì. In lingua inglese della ma anche nella seconda metà del Novecento non provengono solo dalla Gran Bretagna.
Ah beh, certo, sì, gli studi postcoloniali, sì.
Del Novecento e postcoloniale.
Quello senz'altro, però anche soltanto rimanendo dentro l'Europa, no? Prendiamo Manzoni, le nostre triadi, no? Noi abbiamo Dante, Petrarca, Boccaccio, Foscolo, Manzoni e Leopardi. La seconda triade, mi dispiace, ma dal punto di vista, anche solo facendo storia, cioè non facendo veramente storia dell'immaginario, ma le dinamiche di storia letteraria, la seconda triade non ha lo stesso valore della precedente dal punto di vista del ruolo storico, eh? Poi il valore estetico è un altro paio di maniche, lasciamolo perdere, ma dal punto di vista storico non puoi far studiare a un cittadino, cioè a una persona che è dentro la cultura europea, Manzoni, per esempio, come se fosse di pari grandezza storica per il suo ruolo rispetto a Balzac. È evidente che non è così, ma per il semplice fatto che l'Italia fino al Cinquecento è stata esportatrice di modelli culturali. Dal Cinquecento in poi mi dispiace, no, cioè prima si parla, un intellettuale in Europa doveva saper parlare italiano per leggere la nostra letteratura, dopodiché già nel Settecento cominciava a non essere più obbligatorio. Nell'Ottocento, se vuoi capire qualcosa della storia letteraria, devi capire qualcosa della letteratura francese, semmai, però anche quello è un canone nazionalistico, anche la Francia, no? Cioè, pur sempre, cioè, bisognerebbe rifare una storia della letteratura, quantomeno diciamo di livello europeo ed occidentale, per avere più comprensione di certi fenomeni. Questo è solo un esempio, la storia tout court è un ottimo esempio pure, il Risorgimento per esempio, come noi studiamo il Risorgimento, perché in storia i manuali parlano non solo di storia nazionale, ovviamente non siamo a 50 anni fa, 60 anni fa o 70 anni fa, peggio, forse un pochino, ecco. Però ciò nonostante si insinuano piccole cose, o anche non troppo piccole, anche laddove non ce l'aspetteremmo in realtà. Risorgimento è un ottimo esempio, perché è una parola che noi diamo un pochino per scontata, no? C'è stato il Risorgimento, quindi siamo risorti, la nostra nazione è risorta, cioè già presuppone che la nostra nazione è sempre esistita, esisteva già prima, non è un costrutto sociale storico la nazionalità, no, qualcosa di preesistente, un'essenza che risorge. E poi andando a vedere nei fatti questo Risorgimento, cioè noi ci accorgiamo che l'Italia ha prodotto la sua unificazione grazie alla posizione che aveva nel sistema degli stati europei, sostanzialmente, cioè le navi inglesi permettono a Garibaldi di sbarcare, altrimenti ti saluto. Cavour è molto intelligente nello sfruttare le guerre europee tra i francesi, eccetera, altrimenti altro che unificazione. Cioè, quale Risorgimento? Quello di quei pochi pazzi della Repubblica Literatorum italiana, eccetera. Infatti la nostra non è stata un'unificazione di popolo, in realtà. Però noi nei nostri libri di testo ce la vendiamo così. Se andiamo in un libro di testo francese, probabilmente è vissuto in un'altra maniera, no? Cioè, c'è un processo di unificazione di uno Stato in quel posto che nasce sfruttando certe rendite di posizione dovute alla logica del sistema internazionale degli Stati in Europa in quel periodo, in quell'epoca, cioè un'epoca in cui praticamente si stavano consolidando tutte le nazionalità dell'Europa centrale occidentale, e in cui avere un vuoto di potere nella nostra penisola diventava svantaggioso per tutto il sistema. Cioè tutte le potenze avevano interesse che qui ci fosse uno Stato unitario, perché altrimenti avrebbero teso tutti quanti a venire qui a farsi la guerra, cioè ad avere conflitti continui, a sfogare i conflitti. Quindi c'era un interesse che si colmasse il vuoto di potere, perché in politica i vuoti di potere vengono colmati in qualche maniera. L'unico modo di colmarlo neutralmente, interesse in particolare dell'Inghilterra, no? Del Regno Unito, che ha sempre fatto una politica per cui non si dovevano creare delle grandi potenze sul continente, quindi non aveva interesse che altri mettessero piede in Italia prendendosene un pezzo. L'unico modo era che si creasse uno Stato nazionale unitario italiano. Se voi pensate, comparate questo con la storia nazionale tedesca invece, che è contemporanea nostra, altrettanto recente, leggete le cose in maniera diversa ancora una volta, no? Invece di avere il nazionalismo metodologico adottate una prospettiva multilivello, vi rendete conto che anche lì il livello europeo prevale, persino nella storia nazionale tedesca. E lì che cosa prevale? L'opposto dell'Italia, cioè mentre l'Italia era un vuoto di potere che tutte le potenze fuori avevano interesse che si colmasse, perché altrimenti creava del disordine nel sistema, perché tutti avrebbero teso a colmarlo. In Germania invece non c'era un vuoto di potere vero e proprio. In Germania, diciamo nell'area tedesca, l'interesse delle altre potenze era che rimanesse frammentato il sistema, perché nessuno aveva interesse che si creasse lì uno Stato sufficientemente forte al centro, al cuore del continente europeo, in una posizione completamente diversa, da essere competitivo con gli altri. Infatti la Germania, da quando è nata, è diventata... sì, in un certo senso avevano ragione. Quindi la Germania come ha fatto l'unificazione? Con la coscrizione, come dire, con l'esercito, cioè, quindi con il senso di responsabilità, la disciplina, queste caratteristiche che noi attribuiamo col nazionalismo metodologico alla natura tedesca, alla natura italiana, l'opposto, no? Gli irresponsabili. E invece dov'è la natura italiana in Homo sapiens? Cioè è frutto della posizione, non esiste un'essenza italiana in Homo sapiens. Prendiamo Homo sapiens vicino all'Etiopia 200.000 anni fa, dov'è l'italianità? Fa ridere, evidentemente. Cioè, l'italianità è un prodotto, diciamo, di questo percorso storico, in cui abbiamo spazi di libertà, possiamo comportarci meglio, possiamo imparare ma sicuramente dobbiamo tutti quanti fare i conti con la posizione storica che abbiamo, no? E quindi abbiamo le nostre fatiche specifiche. In Italia senz'altro uno scarso senso civico, un senso dello Stato inferiore, eccetera, eccetera. Non per natura, però, tutto sommato.
Vabbè, e quindi questa è la sfida metodologica, quindi l'educazione alla cittadinanza attiva a multilivello, cioè far cambiare, non soltanto fare educazione civica europea, ma studiare la storia, studiare la letteratura, cioè tutte le, qualunque diritto, economia, facendo vedere questo, facendo vedere come è un cambiamento di paradigma. E non è il cambiamento del paradigma, prendiamo il livello europeo perché quello andrà sempre bene, se no è la stessa cosa. Quindi a me quello che piace dire, più che nazionalismo metodologico, io faccio un salto di astrazione maggiore, se volete, cioè prendo un termine ancora più sintetico che ci prende dentro altre cose. Il problema sono i monismi metodologici, cioè il fatto che è l'opposto del pluralismo metodologico, cioè il problema vero è sempre, tutto sommato, noi ne abbiamo bisogno poi a volte di essere un po' monistici, cioè dire chiudiamo lì il fenomeno e facciamo che è quello che mi va, prendiamo quel sistema e chiudiamo, facciamo come se, è anche comodo, è anche utile, però bisogna farlo consapevolmente, cioè consapevoli di cosa? Del fatto che la realtà non ha niente di chiuso. Questo è il punto di fondo ed è il secondo punto di questa slide. Tra le cose che non ha chiuse la nostra realtà in cui viviamo c'è questa, l'identità. Per questo noi facciamo anche progetti di intercultura in questo senso, diciamo, profondo, no? Nel senso sia individuale che collettivo, se volete, perché poi tutto sommato tutti i fenomeni storico-sociali e i fenomeni umani possono essere letti anche in chiave di dialettica identitaria, di identità. Tutto sommato, prendiamo, lo so, la lotta femminista, la lotta della classe operaia, qualunque lotta per una emancipazione, la lotta degli omosessuali oggi, ma tutto sommato anche la lotta di USB, l'Unione Sindacale di Base, che sta facendo lo sciopero di oggi, che è una lotta, diciamo, con minori prospettive rivoluzionarie ovviamente, ma cioè che cos'è che racchiude in sé di interessante? Il fatto che i processi storici umani, ma poi vedremo, vi faccio una piccola puntata oltre la specie umana, sicuramente con gli umani, sono intimamente dialettici. E quali sono i poli di questa dialettica? I poli di questa dialettica sono, da un lato, il fatto che la nostra natura è intrinsecamente plurale e dinamica, identitaria, così come non solo identitaria. Se ci pensate, la nostra identità genetica lo è, per esempio, no? Cioè noi siamo il prodotto di commistione di due materiali genetici con in più delle mutazioni casuali, quindi ognuno di noi è un individuo veramente diverso dagli altri, irriducibile agli altri per statuto. Quindi il cambiamento fa parte della nostra natura, la nostra personalità individuale, la nostra identità individuale si costruisce nel tempo, nessuno di noi nasce consapevole di sé e nessuno di noi raggiungerà mai il 100% della capacità psichica o corporea di controllarsi e di conoscersi. Cioè l'esperienza, diciamo, del fatto che si cambia, si è diversi, noi non la facciamo incontrando solo gli altri, non è che l'intercultura è io e il ragazzo africano, è io e io l'intercultura, cioè e io è il mio inconscio, per esempio, io è quello che di me non riconosco o sono costretto a riconoscere improvvisamente e non lo sapevo, e questa è un'esperienza che faccio da qui a quando muoio. Quindi questa è l'intercultura, cioè ha a che vedere veramente con la nostra natura e veramente con la nostra natura biologica in realtà, addirittura, e impatta sulla natura culturale nostra in realtà. Cioè considera, noi da un lato abbiamo questa natura qui, ma dall'altro, questo è l'altro polo della dialettica, in realtà cosa facciamo? Facciamo continuamente come se invece potessimo avere almeno in certi aspetti delle identità chiuse, degli aspetti fermi, cioè fuori dal tempo, non dinamici e non plurali, in cui c'è una cosa che è più importante delle altre, prevale sulle altre. E badate bene, il mio approccio non vuole essere moralistico, cioè non è che siccome la realtà delle cose contrasta con questo atteggiamento io dico che questo atteggiamento è fesso e potremmo farne a meno e buttarlo a mare. No, la lotta femminista, la lotta operaia, cioè è dialettica la natura della storia dell'umanità. Sì, infatti se non ci fosse questa chiusura a volte è funzionale, diciamo, all'emancipazione, no? Cioè le lotte femministe è un esempio che faccio sempre quando faccio questo tipo di lezioni, quelle interculturali soprattutto, ma c'entra con la concezione dell'educazione della cittadinanza attiva multilivello. Un esempio calzante anche perché mi trovo spesso e volentieri per lo più con insegnanti donne e quindi mi piace provocare un pochino, però in realtà vale per qualunque cosa. Cioè, la lotta femminista si basa anch'essa su questa logica, cioè ci sono dei momenti storici, no, in cui un grande numero, la stragrande maggioranza di persone che hanno in comune una stessa caratteristica, delle infinite che compongono la nostra identità individuali, infinite, se no non saremmo individui, cioè irriducibili gli uni agli altri, ne possiamo sempre trovare una che ci distingue. Noi ne abbiamo tantissime, ma noi continuamente facciamo come se ce ne fosse una che può prevalere. Mi sento più solidale con quelli che hanno quella lì delle infinite che io ho. Per esempio, perché socialmente quella lì pesa talmente tanto sul fatto che io ce l'abbia che non mi fa vivere, non mi fa esprimere come individuo completamente, perché è talmente calpestata, per esempio l'identità femminile, che è necessario che io mi senta solidale soprattutto con tutte le altre persone che hanno in comune quella singola caratteristica e poi sono diverse da me infinitamente, e io posso essere sentirmi più vicina a un maschio invece su molti altri aspetti, ma deve prevalere quella vicinanza affinché, cioè fare finta che l'identità sia chiusa, quindi femminile, affinché trovi riconoscimento per fare la lotta. Allora, cosa tende a succedere? Che nel momento progressivo di questo slancio, questa lotta è veramente progressiva, cioè porta a far sì che poi la società debba riconoscere quella caratteristica, le debba dare potere sociale, culturale, riconoscimento culturale, potere sociale, e sancirlo anche giuridicamente, cosa che succede per esempio nel caso della lotta femminista. Ma sicuramente altrettanto vero è che poi nella storia dell'umanità non c'è mai nessuna lotta di questo tipo che vinca al 100% delle sue rivendicazioni, per il semplice fatto che le nostre caratteristiche sono infinite, cioè nel momento stesso in cui una caratteristica vince il 50, 60, 70% delle rivendicazioni, nelle persone ce ne sarà un'altra nuova che si sente più schiacciata e tenderà a prevalere, no? Per esempio, oggi, che ne so, il fatto che ci sono i cambiamenti climatici, il modello di sviluppo è insostenibile e che noi dobbiamo salvarci dall'estinzione, da un'estinzione di massa che potrebbe coinvolgerci e in cui noi c'entriamo qualcosa col tipo di modello di sviluppo economico che abbiamo, non c'entra con la lotta femminista. O meglio, di per sé non c'entra. E infatti la solidarietà magari viene meno e molte più donne sono disposte a battersi per quello, sentirsi vicine a anche uomini su quello, che a fare ulteriore lotta femminista. Poi ci sono alcune altre invece che, giustamente, siccome non è stato raggiunto il 100%, e magari qui è stato raggiunto anche particolarmente poco, non è questo che voglio dire, però continuano a fare la battaglia su quell'altro fronte, ma per farla devono fingere che tutto si riduca a quell'identità lì, che anche il cambiamento climatico sia un fatto di femminilità o maschilità della società, per esempio. Cioè, torniamo alla lotta operaia, spesso e volentieri per convincere, no, a fare una battaglia, c'è il sogno che quella battaglia coincida con tutte le con gli interessi dell'intera umanità, diciamo così. Per cui Marx, oltre a introdurre il pensiero del materialismo storico, che è utilizzato di fatto in realtà ancora oggi e si è affermato ovunque nel mondo a livello scientifico, introduce anche l'ideologia della rivoluzione comunista, in cui la classe proletaria ha degli interessi che coincidono con quelli dell'umanità. È lo stesso tipo di sogno in fondo di chi oggi dice: ma il problema del cambiamento climatico e del modello di sviluppo è il fatto che la società è maschile. Cioè è un po' un'estensione dovuta al fatto che se, altrimenti io non mi giustifico perché devo dare la mia vita per quella caratteristica, visto che non ho infinite, che è il punto dolente, no, sempre di fondo. Allora, noi dobbiamo fare i conti con questo tipo di natura. Ci sono un sacco di, ormai veramente, di dati scientifici, di tipo biologico. In realtà queste affermazioni che vi sto facendo sono coerenti con scoperte scientifiche nel campo fisico addirittura, cioè su come funziona il nostro universo, nel campo del, non soltanto biologico, ma anche della storia evolutiva specifica della nostra specie. Tantissime cose che ho anche una slide, se volete vi faccio vedere. La cosa importante è che nonostante sia avanzata così tanto la nostra conoscenza su questi fenomeni, noi oggi, tuttora, formiamo delle persone e abbiamo un'opinione generale dei luoghi comuni in testa che contrastano completamente con questa realtà. Cioè noi continuiamo a trattare le identità dando per scontato che sia normale e giusto che si conservano. Invece le identità non si possono, si costruiscono le identità, sono un processo fatto di confronto, le identità, per forza di cose, perché noi non nasciamo sapendo qual è la nostra, noi la scopriamo e la scopriamo perché ci confrontiamo. Anche questo è una frase generica, ma in realtà ha delle corroborazioni scientifiche di tipo neurofisiologico in questo caso. Cioè, nonostante ci siano delle verità scientifiche che ci dicono che veramente strutturalmente non funziona così, noi continuiamo a dare per scontato che funzioni così, che sia normale e giusto concepire le lotte identitarie, il confronto con l'altro in termini di qualcosa che è fuori, non è plurale ed è fuori dal dinamismo, la nostra identità. È falso. Perché però noi facciamo questa fatica? E qui torno a livello più basso, non al monismo metodologico, ma al nazionalismo metodologico. Noi facciamo questa fatica perché siamo figli degli stati nazionali, perché la nostra cultura e la nostra scuola è figlia dello Stato nazionale. La scuola pubblica nasce per creare dei cittadini nazionali, cioè dei cittadini che abbiano in testa
l'identità esclusiva nazionale. Allora, questo tipo di scuola, finché rimane finanziariamente, culturalmente legata al potere nazionale, si può introdurre tutte le idee interculturali che volete, ma sarà sempre un compromesso, cioè anche un compromesso pratico, cioè nel senso il ministro, chi legifera, l'apparato burocratico eccetera, che devono dare delle linee, e oggi ne danno anche di meno sempre, no? Per adeguarsi alla realtà, però tutto sommato nella misura in cui le danno loro le linee o l'abitudine stessa dei docenti, delle scuole eccetera, tutto sommato rimane nell'alveo, perché è difficile uscirne fuori se il sistema fuori dalla scuola non cambia. È molto difficile. Però la scuola in questo è veramente un punto chiave, perché la scuola è un punto in cui si può invece agire sulla consapevolezza e introdurlo, come dire, noi siamo liberi pur sempre, no? Anzi, grazie a Dio siamo sempre più liberi dal punto di vista dei programmi, dal punto di vista dei testi, eccetera, di cambiare il paradigma, di far cambiare un pochino le teste. È chiaro che finché non sarà una cosa che ha anche una caduta dall'alto, non potrà diventare sistematica. Però quella caduta dall'alto è più probabile che arrivi se dal basso diventa una palla di neve, insomma. Allora, la nostra idea è cercare di dissodare questo terreno, che, come dire, è molto ambizioso, se volete, cioè non è semplicemente voglio fare il materiale didattico più originale sull'educazione civica europea, lo faccio in forma di giochino in modo che sia attraente per i ragazzi, e poi cos'è che gli racconto? Gli racconto come funziona l'Unione Europea. No, noi riuscire a fare qualcosa che va un po' a stanare i pregiudizi che stanno anche in altre discipline in realtà, e che contrastano con il significato di fondo del processo di unificazione europea, che invece è esattamente il riconoscimento della natura plurale e dinamica delle identità. Cioè, il processo di unificazione europea è, come significato culturale di lungo periodo, se volete, ha proprio questo, cioè così come l'Europa è stata il posto in cui è nata la cultura del nazionalismo e l'assetto di potere, diciamo, legato agli stati nazionali, la cultura giuridica anche adesso legata, allo stesso modo l'Europa può diventare, non è detto purtroppo che lo diventi, dipende se il processo appunto vorrà affrontare i nodi chiave, che non ha ancora affrontato, può diventare quel laboratorio di cui beneficerebbe l'intera umanità, evidentemente, del superamento di questa concezione esclusiva delle identità, che innanzitutto erano identità nazionali, appunto. Ed è una cosa veramente fondamentale per l'umanità, perché questo nella conferenza di stamani per esempio non c'era, perché avevamo fatto una scelta anche con Roberto Castaldi, quando abbiamo deciso le cose da mettere nella conferenza abbiamo detto va bene, cerchiamo di concentrarsi sull'Europa, c'è la crisi, quindi parliamo in senso difensivo e propositivo su quello che può fare l'Europa, ma avremmo potuto fare una conferenza completamente diversa, cioè guardare al mondo da europei e dire com'è messo il mondo oggi e cosa potremmo fare nel mondo oggi come europei se fossimo uniti. Sarebbe stato per certi versi altrettanto interessante, no? E quello è mancato, diciamo, no? Però sì, potrebbe, certo, potrebbe essere fatto, sì. Ci sarebbe molto da dire anche su quello, però. Perché in realtà non è, come dire, uno appunto gli studi postcoloniali, per esempio, no? Cioè quelli che si occupano del fatto che noi europei abbiamo colonizzato mezzo mondo, abbiamo culturalmente, fisicamente, economicamente maltrattato quindi la metà dei popoli del mondo, tre quarti probabilmente dei popoli che abitano il mondo.
Dei costi che paghiamo.
Esatto, oggi finalmente paghiamo dei costi anche noi della globalizzazione che prima ci ha dato solo benefici, esatto. Però gli studi postcoloniali hanno un difetto di fondo, secondo me, no? Ideologico anche, se volete, cioè un senso di colpa fatto ideologia, no? Cioè il senso di colpa non porta a nessuna parte. Cioè bisogna avere un senso della realtà. Per superarla bisogna avercelo il senso della realtà, se non c'è il senso della realtà e solo il senso di colpa ricadi sempre nel moralismo, cioè dici la prossima volta mi comporto bene, ma se tu non hai capito perché ti sei comportato male ti comporterai male di nuovo appena l'occasione si ripresenta. Allora come mai ci si comporta male? Questo è il punto, cioè perché il mio non è etnocentrico, quindi io non ho paura, diciamo, di dire l'Europa può dare un contributo, perché non c'è questo senso di colpa, cioè ho una consapevolezza delle nostre colpe, non c'è ombra di dubbio, ma non è una questione di avere il senso di colpa e quindi non avere paura, diciamo, anche dei portati positivi di ciò che è stato elaborato in Europa. E sicuramente la possibilità di superare L'ideologia nazionalista e lo Stato nazionale sovrano, cioè la concezione giuridica innanzitutto delle sovranità assolute degli Stati, che un sociologo di oggi vi direbbe non esistono più, la globalizzazione ha svuotato le sovranità, in realtà la sovranità è una parola che non va più di moda scientificamente, non andrà di moda scientificamente, ma nei sistemi politici dei nostri paesi e anche giuridici va di moda però, no? Almeno nominalmente noi ci teniamo la nostra sovranità, anche nei dibattiti sui giornali, per quanto sia vero che è svuotata di senso. Allora, il punto quindi non è dire è svuotata di senso quindi ne possiamo fare a meno, no, è superarla. Allora, quella cosa lì può essere di beneficio per il mondo immediatamente, perché se voi ci pensate, la negoziazione sui cambiamenti climatici, il problema di non riuscire a cambiare il modello di sviluppo, il problema degli squilibri tra di ricchezza e povertà a livello globale, il problema della pace a livello globale, quindi Consiglio di Sicurezza dell'ONU, uso della bomba atomica, eccetera, eccetera, e squilibri globali non soltanto ricchi e poveri, ma anche presenza di Stato sociale, assenza di Stato sociale, diritti dei lavoratori, non diritti dei lavoratori, quindi competizione fatta sul costo del lavoro o competizione fatta sulla qualità, cioè tutte queste cose che sono i macro problemi, sono tutti i nostri problemi, vengono da questi macro problemi, in realtà profondamente sono legate sempre alla cultura del nazionalismo e alla divisione dei stati nazionali sovrani nel mondo, non in Europa. Cioè, noi andiamo a Kyoto, andiamo a Copenaghen, andiamo ai vertici, e perché non otteniamo la soluzione migliore possibile in quanto specie umana per salvarci dall'aumento della temperatura sulla faccia della Terra? Non la otteniamo perché lì non c'è un governo che ci rappresenta in quanto specie umana in qualche maniera, che giuridicamente e istituzionalmente sarebbe complesso probabilmente definire ed è oggetto di studio, ma non c'è comunque qualcosa di rappresentativo e non c'è un dibattito in ogni caso vero e proprio di livello globale, ma abbiamo i dibattiti nazionali, i poteri nazionali e le trattative tra stati nazionali di dimensioni magari continentali, che cosa fanno? Fanno la stessa cosa che succede nel Consiglio europeo, cioè il braccio di ferro in cui devono tenere insieme i principi, in questo caso salviamoci come specie, e dall'altra parte gli interessi per cui si è stati votati e si è pagati. Ed è un paradosso veramente, cioè, per certi versi ridicolo, per certi versi tragico, no? Cioè, voi pensate a Obama, pensate al capo di Stato indiano, pensate agli europei che vanno a queste trattative e invece di occuparsi direttamente del problema, perché siamo tutti specie umana, e dice abbiamo tutti interesse a non avere il tornado poi centuplicati di potenza e in frequenza, non so, aumentati di quanto, ce l'abbiamo tutti interesse, perché se non sono i tornado sono le piogge torrenziali, eccetera, eccetera, invece di occuparsi solo di quello devono tenere insieme, anzi, probabilmente nella loro testa per abitudine culturale prevale il fatto che bisogna tornare a casa e al proprio elettorato, ai propri cittadini e rispetto al proprio Stato dire io ho comunque ottenuto anche qualcosa che riguarda noi in quanto popolo di quello Stato lì. Non ho abbassato la CO2 in modo tale che la mia economia sia andata. Cosa succederebbe se ci fosse un governo? Non succederebbe che qualcuno torna a casa più perdente degli altri, in realtà. Succederebbe probabilmente che sarebbe una composizione, sarebbe la decisione rispetto al problema e poi la composizione degli interessi con, per esempio, trasferimenti laddove uno deve pagare di più per quello che deve fare per diminuire la CO2. Cioè quello che succede negli stati nazionali quando bisogna fare cose di questo tipo. Altro esempio che viene fatto spesso da amici e colleghi che si occupano di queste cose, quindi lo riuso perché mi sembra molto pertinente, cioè la deforestazione della foresta amazzonica in Brasile, no? Quindi anche lì, dibattito nel nazionalismo metodologico qual è? Brasile, non devi abbattere gli alberi perché l'ossigeno è patrimonio di tutti, il polmone dell'umanità è la foresta amazzonica, quindi non devi. E il Brasile che dice, ragazzi, voi avevate le foreste in Europa, per farvi l'industrializzazione dell'Ottocento l'avete rase al suolo. Adesso volete impedire a me di diventare ricco, cioè di farvi competizione economica, con questa storia che sarà anche vera, ma porca miseria, voi le avete tolte gli alberi, detto in soldoni. Allora, la soluzione è evidente che non sta in questa logica di nazionalismi contrapposti, no? Starebbe soltanto anche qui in una logica sovranazionale in cui si dice, ok, noi abbiamo deforestato in Europa, per esempio, o Stati Uniti d'America, e quindi, come dire, abbiamo interesse che il Brasile non lo faccia perché siamo stati noi i primi a cadere in questo errore. Ma perché non lo faccia il Brasile, che competitivamente è indietro, noi gli dobbiamo garantire in compenso qualcosa d'altro, finanziariamente per esempio, che lo indirizzi, gli permetta di indirizzarsi altrove per fare sviluppo. E quindi un trasferimento di ricchezza di qualche tipo, insomma.
Questo dovrebbe, cioè, però questo lo può fare solo un governo, evidentemente. Neanche, neanche le organizzazioni internazionali riescono appieno a farlo, a pieno regime, perché non hanno la legittimità dei cittadini. Non sono frutto, le scelte non sono frutto di un dibattito consapevole, sono frutto sempre di un dibattito al massimo fra classi dirigenti, in cui poi, di cui poi ai cittadini si va a parlare solo dell'aspetto nazionale o elettorale della questione, purtroppo. Non per colpa dei politici, davvero, soltanto. Cioè, non è soltanto la moralità dei politici, è che se il politico vuole riconquistarsi il suo potere, deve, crede di dover fare così, diciamo. Secondo me crede, perché per certi versi, se ci fosse maggiore consapevolezza, diciamo, di qual è la realtà delle cose, può darsi che il politico otterrebbe anche più consensi di quanto pensi, ma questo è un altro discorso, chi lo sa. Il passo oltre, quindi, è questo invece che viene in questa slide, cioè di fondo in realtà della nostra analisi, cioè quello che non funziona tanto secondo noi, sia a livello di formazione sia in generale, diciamo, del dibattito culturale, poi di conseguenza, è una scarsa consapevolezza interdisciplinare, come dice la parentesi, dei fenomeni storico-sociali più in generale. Cioè l'educazione civica europea, cioè l'educazione alla cittadinanza attiva multilivello, in realtà dovrebbe essere semplicemente un'educazione al fatto che non esistono fenomeni storico-sociali chiusi. A. B. Al fatto che i fenomeni storico-sociali, quelli soprattutto contemporanei, non sono analizzabili esternamente da esperti che sono dei tecnici miracolosi, accademici di qualche tipo, che vi sanno fare anche delle profezie meravigliose su quello che accadrà nel tal settore, sull'Europa per esempio, l'economia italiana, che ne so, e quindi bisogna, chi vuole va a studiarsi quelle cose tecnicamente, diventa esperto di quelle cose, gli altri amen. No, i fenomeni storico-sociali siamo noi. Cioè, sono fatti da noi, e se noi non siamo consapevoli del fatto che sono processi aperti, in cui le nostre scelte impattano sull'esito, se non siamo consapevoli di questo, in realtà non è che ci stiamo astenendo dal prendere una posizione, stiamo prendendo una posizione. Faccio un esempio concreto, l'euro. Voi prendete commentatori televisivi, piuttosto che appunto questi accademici che diventano famosi perché prendono posizioni contro l'euro. Se voi guardate il modo che hanno di parlare, non vi faranno mai un discorso aperto, in cui chiameranno in casa la vostra responsabilità, no? Dicendo, questa è la situazione, le possibilità sono queste, dopodiché le scelte. No, la tendenza sarà sempre a fare l'analisi dall'esterno, asettica, no? Come se si trattasse di un fenomeno fisico ricostruito in laboratorio, di cui loro non fanno parte. In realtà, nel momento in cui fanno quell'analisi asettica, loro hanno fatto una scelta di valore. Hanno scelto di stare per un certo esito, cioè la rottura dell'euro. Perché nel momento in cui vai in televisione e dici che quello è l'esito più probabile, tu lo stai favorendo. C'è il concetto di profezia che si autoavvera, no? Che nei fenomeni storico-sociali ci sono le profezie che si autoavverano. Chi fa la profezia aiuta la profezia ad avverarsi, se fai la profezia, soprattutto se la vendi come una profezia, perché la gran massa delle persone tenderà a bersela come una profezia, dirà è inevitabile, ineluttabile il fatto, non è vero, c'è niente ineluttabile. Cioè, i costrutti sociali sono il nostro appartenenza nazionale, cioè 150 anni, perché 150 anni fa la gran massa della popolazione non ce l'aveva il senso di appartenenza nazionale italiana, non ce l'aveva proprio. Quindi anche per esempio dire cavolo è impossibile rinunciare perché sono storicamente, ma dove sono radicate? Si sono costruite con la televisione e la scuola pubblica negli ultimi decenni, quando si sono radicate? Infatti in Italia è anche abbastanza semplice superarle, probabilmente, per certi versi. Forse in Francia è più difficile, certo, probabilmente sì, la Francia sicuramente è il laboratorio stesso, insomma, della cultura nazionalista, nel bene e nel male, quindi è più complicato. Però anche quello è un costrutto sociale di qualche secolo, insomma, comparatelo, cioè date una prospettiva di lungo respiro, di lungo termine ai fenomeni storico-sociali, cioè al fatto che la storia della specie umana è fatta dialetticamente, di compromessi continui, di cambiamenti. I cambiamenti sono all'ordine del giorno, non sono una cosa difficile e impossibile, insomma, sono assolutamente all'ordine del giorno. Quindi dare, in realtà fare educazione alla cittadinanza attiva in senso vero e profondo non solo non è fare nozionismo semplicemente, poi non ce l'ho con le nozioni, ovviamente, cioè, sapere come funziona effettivamente l'Unione Europea è fondamentale, ce l'ho col fatto che ci si limiti a quello, ovviamente, però non solo non è soltanto quello, ma è fare qualcosa di più, ma è veramente dare consapevolezza più in generale dei fenomeni storico-sociali. Per questo è un fatto interdisciplinare. disciplinare, come dicevo prima, cioè va a toccare poi altre materie, perché tutte le materie in fondo storico-sociali, anche quelle umanistiche stesse, rientrano in questo discorso. In tutte le materie invece noi cerchiamo, tendiamo, diciamo, e mi ricollego al discorso sull'identità, a parlare di fenomeni chiusi come se fossero veramente chiusi. Un piccolo inciso su questo, su come se fossero veramente chiusi, perché mi sembra importante. Ritorno con quello che dicevamo prima. È naturale che noi tendiamo a far così, lo dicevo prima, no? Cioè, lotta femminista, bisogna fare la chiusura identitaria per poter vincere, far vincere quella caratteristica. Quindi tendiamo a fare questo. Più in generale potremmo dire che noi tendiamo a chiudere le nostre identità anche per salvarci dalla apertura al cambiamento continuo. Cioè, chi di noi potrebbe sopravvivere al problematizzare ogni aspetto della sua esistenza ogni singolo secondo, no? E aprirlo alla possibilità di cambiare se è necessario cambiarlo? Non si sopravvive, per carità. Quindi io stesso sicuramente, cioè, quindi noi siamo fatalmente presi poi da monismi di qualche tipo, no? Dobbiamo fare, per semplificare la realtà, che non è così semplice in realtà, per carità, cioè fare sempre dei passi avanti. Allora, questo ha intimamente a che vedere con la nostra maniera di conoscere. Le parole, in realtà, sono la stessa cosa dell'identità, se voi ci pensate. E hanno la stessa, condividono, diciamo, con l'identità questo discorso. E lo condividono al 100% anche con le istituzioni. Per me parole, istituzioni, identità hanno sempre questa sorte. Cioè, da un lato, hanno la straordinaria funzione, una straordinaria funzione di sopravvivenza, se volete. Se non avessimo le parole, sopravvivenza collettiva, intendo naturalmente. Se non avessimo le parole, così come se non avessimo le identità, non potremmo neanche veramente confrontarci gli uni con gli altri, no? Perché devo partire da dei termini di confronto per poter avere un termine per poter confrontarmi con qualcun altro. Quindi fare come se io avessi un'identità chiusa per notare delle differenze, delle diversità, eccetera, e poi il gioco, la bravura sta nel aprire la propria identità, che in realtà non è chiusa, insomma, quelle differenze di identità, ma devo fissarmi su alcune cose per notare delle differenze. Non ho un criterio di cosa è diverso se non ho un criterio per cosa è identico. Alla stessa maniera le istituzioni svolgono un ruolo positivo di sopravvivenza per noi, no? Le istituzioni sono molto simili alle identità nel campo, diciamo, dei sistemi di potere e nel campo giuridico. Cosa fanno le istituzioni? In fondo cercano di tenere fisso nel tempo qualcosa che di per sé non può stare fisso nel tempo, no? Stabilire delle regole, delle leggi, dei patti, qualcosa che stia stabile, che dia fiducia, perché noi possiamo vivere insieme socialmente. Queste sono le istituzioni, tutto sommato. Reificare delle situazioni in modo che noi sappiamo che si ripeteranno uguali, e questo ci dà senso di fiducia. Io vado al fruttivendolo, non mi tira un pugno in faccia, ci scambiamo il denaro con la frutta, perché c'è una legge che è sempre quella, e se non viene rispettata arriva qualcuno e la fa rispettare. Questo è fondamentale. Quindi ruolo positivo, così come per le identità, in questo senso. Parole, anche loro hanno un ruolo positivo simile, anche loro cercano di fissare qualcosa nel mare magnum della realtà che non ha nulla di fisso, fissare dei fenomeni, cioè le parole danno delle etichette. Se ci pensate, se la realtà non ha nulla di fisso, le etichette saranno sempre sbagliate e imperfette. Infatti le parole sono sempre imperfette, però senza le parole noi non potremmo comunicare. E non solo non potremo comunicare, non potremo neanche riconoscere dei fenomeni. Posso prendere l'aereo, andare a Tokyo, entrare in una stanza, se conosco la lingua o parlo in inglese, gli chiedo dov'è la presa della corrente elettrica, magari è fatta diversa, non l'ho mai vista, me la indicano, ma grazie alla parola io vado lì, è come se fossi a casa mia. Cioè, le parole ci fanno sentire familiari col posto in cui siamo. E questi sono i lati positivi. Ma tutte e tre queste cose, identità, istituzioni, parole, hanno anche il lato negativo. Perché la realtà non è fatta per essere fermata. L'identità, l'abbiamo detto il perché, in realtà le identità si costruiscono, sono frutto di confronto, eccetera. Le istituzioni, è molto interessante riflettere sul perché in realtà la realtà, anche le istituzioni, diciamo, contrastano con la natura delle cose. Le istituzioni cercano, dicevo, di reificare delle situazioni, stabilire delle norme, delle leggi, no? Per consentire l'interdipendenza fra di noi, il vivere assieme. Il nostro vivere assieme, però, se voi ci pensate, cambia continuamente le proprie esigenze. Cioè, la nostra specie animale, proprio voglio dire, gli esseri umani, non è che vivono assieme perché hanno l'essenza del vivere assieme, appunto anche lì come gli italiani hanno l'essenza dell'essere responsabili. La nostra specie vivente si è trovata, diciamo, per processo evolutivo, a sopravvivere nella natura e ad essere così vincente addirittura da modificarla. Fondamentalmente perché invece di adattarsi prevalentemente, di sopravvivere prevalentemente con l'adattamento genetico, si adatta e sopravvive prevalentemente con lo sviluppo culturale, cioè col vivere assieme. Lo sviluppo culturale cos'è? L'interdipendenza, il dividersi il lavoro fra di noi. Cioè, noi ci dividiamo il lavoro, io non sono un animale che... Io sono un animale, senza ombra di dubbio, ma non sono un animale che si procura da mangiare e da coprirsi, che sono esigenze di tutti gli animali, da solo. Io faccio un mestiere che non c'entra nulla, né col mangiare, né con le altre esigenze materiali. Faccio parte di una società che il cui prodotto sociale prevede di garantire ai suoi membri tutte quelle cose che servono anche come animali. E questa è una chiave biologica per noi, non è che è un fatto sociale, cioè biologicamente noi sopravviviamo, se noi non ce l'avessimo questo, mi si prende e mi si spoglia di tutti i portati dello sviluppo culturale, mi si mette in Amazzonia, non sono mica una specie vincente, gli esseri umani non sono vincenti, sono perdenti, sono vincenti solo nella misura in cui hanno quei portati tecnologici, culturali, di conoscenza, eccetera, che sono dovuti all'interdipendenza. Ma questo cosa significa? Significa che in un certo senso, siccome noi siamo animali, sottostiamo anche noi alla legge della pressione demografica a cui sottostano tutti gli animali, cioè se vuole aumentare la pressione demografica sull'ambiente, solitamente le risorse devono aumentare, no? Le risorse disponibili. Nel nostro caso, grazie allo sviluppo culturale, la legge si trasforma in: se vuole aumentare la pressione demografica sull'ambiente, sulla Terra per esempio, l'umanità deve aumentare le capacità di sfruttare le risorse, che è già meglio rispetto agli altri animali, o gli aumentano le risorse o crepano. Noi possiamo anche farcela anche se le risorse paradossalmente diminuiscono, se riusciamo a sfruttare meglio le risorse, perché grazie alla cultura e alla tecnologia possiamo farlo. Benissimo. Però questo significa una cosa profonda. Significa che noi siamo condannati a dover aumentare continuamente l'interdipendenza fra di noi, in estensione e in profondità. Cioè, in estensione, cioè sempre più persone devono entrare nel gioco della divisione del lavoro, perché noi abbiamo compiti sempre più specializzati, sempre più differenti, per poter garantire un prodotto sociale sempre maggiore e sempre più avanzato. In profondità, nel senso che noi ci dobbiamo occupare di sempre più cose, non più soltanto del cibo, non più soltanto dei vestiti, ma del funzionamento delle particelle elementari. Per esempio, che ne so, al CERN di Ginevra, cioè abbiamo migliaia di persone che fanno i fisici e tutta la vita sono animali anche loro, ma si possono dedicare allo studiare il funzionamento delle particelle elementari. Nessun'altra specie animale se lo può permettere. Noi sì, perché abbiamo un'interdipendenza tale per cui ormai ci possiamo garantire anche delle persone che tutta la vita si occupano di quello. Straordinario. Però questo significa che l'interdipendenza deve aumentare. Cioè, più dobbiamo andare avanti come conoscenze e capacità tecnologiche, più dobbiamo aumentarla quell'interdipendenza. Ovvero la nostra storia è fatta di cambiamento continuo, cioè la società non è mai fissa. Se noi vogliamo aumentare la pressione demografica, ed è stata la nostra tendenza ad ogni nuova rivoluzione, non a caso, dal neolitico così come l'evoluzione industriale, abbiamo fatto siamo cresciuti, no? E adesso stiamo arrivando verso i 9 miliardi di persone, e ormai se vogliamo anche solo mantenerla quella pressione demografica che è elevatissima, noi dobbiamo far crescere l'interdipendenza, cioè dobbiamo poterci permettere sempre di più persone che si occupano di ricerca, per esempio, ci fanno capire un passettino oltre di come funziona il mondo, perché altrimenti non ci salviamo, persone che si occupano soltanto di un pezzettino di applicazione tecnologica di quella ricerca, così ci sono nuovi prodotti che ci permettono di rispondere a nuove sfide e bla bla bla. Ma questo significa che le istituzioni che vorrebbero fermare qualcosa nel patto sul vivere assieme sono intimamente destinate a essere cambiate per forza, no? Perché bisogna riadattarsi, cambiare le regole. L'interdipendenza deve crescere in profondità e estensione, dobbiamo occuparci, che ne so, della fecondazione artificiale. Chi si doveva occupare della fecondazione? Fare delle leggi su come possiamo gestire la fecondazione artificiale, per esempio. È chiaro, questo è un perfetto esempio, no? di questo discorso. Quindi anche le istituzioni in realtà cercano di fissare qualcosa che non... Quindi, così come hanno un ruolo positivo, perché senza leggi, senza qualcosa che torna, non potremmo fidarci gli uni degli altri, hanno anche un ruolo negativo, di inerzia, di freno. Una volta che c'è una regola, tenderà a mantenersi. Così come una volta che un'identità si è fissata e reificata dentro la nostra testa, ne siamo consapevoli, avrà una sua forza di inerzia, cioè faremo una certa fatica a rinunciarci, a cambiarla. Esiste, le abbiamo dato un'esistenza. Le istituzioni sono uguali. La terza cosa sono le parole. Funzionano uguali anche le parole, hanno un ruolo positivo, senza parole altro che sviluppo culturale. La chiave dello sviluppo culturale è il fatto che noi abbiamo il linguaggio, ma hanno un ruolo anche negativo, cioè fissano dei fenomeni che in realtà si possono ripresentare in forme diverse, e la parola che abbiamo scelto e che abbiamo in testa, cioè quel concetto, quello stereotipo che inevitabilmente diventa ogni parola, di fronte alla nuova esperienza può rivelarsi inefficace nel non farci vedere un certo aspetto che in quell'esperienza in realtà sarebbe il più importante. E badate, vale per la parola tavolo, paradossalmente, un designer arriva e si può divertire a sconvolgere la vostra idea di tavolo, giocandoci sopra e magari facendo anche dei soldi, ma vale anche per le teorie scientifiche, che sono degli insiemi di linguaggio, diciamo, non soltanto di parole nel senso del linguaggio naturale, probabilmente c'è anche la matematica, ma è pur sempre un linguaggio anche quello, no? Più convenzionale, diciamo, simbolico. Anche le teorie scientifiche, il nazionalismo metodologico, in un certo senso, è un esempio perfetto di questo, cioè la nostra cultura è intrisa di un insieme di parole dentro la nostra testa, che in parte vengono anche da scienziati veri e propri, da studiosi veri e propri, che si sono instaurate nel nostro cervello in maniera così forte, diciamo, e che fatichiamo a uscirne. In questo senso è una sfida culturale uscirne. È un pochino simile effettivamente a quello che succede alla teoria tolemaica quando poi arriva Copernico, no? Quindi anche le teorie scientifiche, così come le parole, poi hanno la forza d'inerzia di resistere. A cosa? All'accumularsi di eccezioni, ma avremmo bisogno di nuove parole, avremmo bisogno di una nuova parola per quel fenomeno, avremmo bisogno di una nuova teoria, ma non arriva subito. C'è un potere, diciamo, dietro a quello che ormai è stato stabilito, ed è giusto che sia così, perché quello che è stato stabilito serve appunto per sopravvivere. Allora, la consapevolezza storico-sociale in realtà è consapevolezza esattamente di questi tre fenomeni, se volete. Cioè la consapevolezza della natura ambigua, moralmente ambigua, della storia dell'umanità, se vogliamo metterla in grande. Poi ovviamente non è che uno deve fare questo discorso in classe, non sono pazzo, ma uno dovrebbe avercelo in testa nel momento in cui si prepara la lezione o fa lezione su qualunque cosa nell'ambito storico-sociale. Cioè io come sto trasmettendo il concetto del fenomeno di cui vado a parlare, per esempio, in classe? Come se fosse una cosa chiusa? O lo sto trasmettendo in senso problematico, per esempio? Anche per un fenomeno storico chiuso, no? Perché anche quelli, in realtà, la valutazione di quelli, lo studio di quelli, infatti è oggetto di continuo dibattito, non a caso, perché poi c'è questo rispecchiamento col presente, le esigenze del presente, eccetera. Dare consapevolezza in quest'altra maniera, in realtà è coerente con l'educazione alla cittadinanza attiva multilivello, cioè all'idea che non esistono le cose chiuse. Esistono nella misura in cui sono necessarie per sopravvivere, ma altrimenti, però di fatto poi non esistono, cioè anche se vuoi chiuderti, prima o poi il cambiamento ti sfonderà la porta. Vogliamo fare la contrapposizione cristianesimo-islam? Facciamola se volete, facciamola tra francesi e italiani, facciamo la contrapposizione che volete, ma i fenomeni storici poi ti sfondano la porta. Sarà una guerra, non sarà una guerra, sarà il superamento di quel conflitto in qualche maniera, ma cambieranno entrambi i poli comunque, in qualche maniera cambiano, perché questa è la natura, diciamo, delle cose, dell'universo in cui viviamo, tutto sommato, in ultima istanza. Bene, questo l'abbiamo detto, quindi nazionalismo metodologico e scuola interculturale è esattamente questo che stavo cercando di dire. Siamo arrivati in fondo a questa slide di premesse. Chiaramente questo tipo di discorso è quello coerente con le giornate, con quello che avete ascoltato stamattina, cioè per questo io sto, è come se vi stessi cercando di spiegare un pochino quali sono le premesse poi profonde di quello che ci ha portato a fare queste giornate, che ci porta a fare il materiale didattico di cui adesso parliamo e a fare i progetti. E anche i discorsi di, cioè il dottor Castaldi stamattina si è concentrato soprattutto su aspetti tecnici, economici, politici, giuridici del presente europeo. Questi sono discorsi, diciamo, di fondo, no? Le premesse di questo approccio. Sicuramente capite il perché. Questo significa in realtà andare al nodo della cultura del declino. Che cos'è la cultura del declino? La cultura del declino è la cultura dell'irresponsabilità. La cultura del declino è il senso del fatto che è ineluttabile che la nostra generazione, la generazione degli studenti, eccetera, starà peggio per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale di quella dei padri e delle madri. E questo è propagandato, propinato ovunque, dato per scontato ovunque, fa parte di un sistema politico che fa fatica a guardare oltre le prossime scadenze elettorali nella sua programmazione ideale, e questo fa parte di stati nazionali che sono troppo piccoli per fare qualcosa di più di quello, di programmare veramente il futuro e costruirlo. E questo si fa parte di una cultura, appunto, che è quella poi del nazionalismo, appunto, in ultima istanza, che, come dire, ci fa pensare che bene o male la mia patria però è quella. Quindi cioè, ci sono delle cose che possiamo prendere per scontate e non dobbiamo problematizzarle. Guarda caso quelle cose che in realtà noi diamo per scontate sono esattamente quelle che andrebbero problematizzate, e andrebbe più in generale problematizzato il fatto che tutti i fenomeni sono aperti, tutti i processi sono aperti, e quindi in realtà, come dire, noi siamo responsabili, cioè, mi spiace ma siamo responsabili, purtroppo sbagliamo sempre, non è che come dire, dobbiamo assumerci il carico e il rischio, insomma, dell'errore, però è molto meglio fare quello, insomma, che diventare schiavi appunto di quello che accadrà perché non ne siamo consapevoli. Questo è l'insegnamento di fondo, insomma, e questo è andare contro la retorica del declino, perché andando a stanare il nazionalismo metodologico, il problema degli stati nazionali sovrani di base e più in generale questa concezione un po' deresponsabilizzante dei fenomeni, per cui i fenomeni possono essere chiusi, va bene, allora li posso studiare asetticamente, benissimo, me ne occuperò, non me ne occuperò, ma in fondo io nella mia vita mi comporterò bene e moralmente chi se ne frega. Eh no, comunque ti comporti, se ne fai parte, hai scelto, c'è poco da fare, sei responsabile comunque, cioè, non è che sei responsabile solo se ti assumi le responsabilità, lo sei comunque, purtroppo. Questo è andare contro la cultura del declino. La cultura del declino invece si fonda, e probabilmente è una sensazione che avrete, anzi questo ve lo chiedo se è così, si fonda sull'idea che nelle scuole e nelle classi degli studenti di scuola secondaria e secondo grado sembra andare un pochino per la maggiore, cioè una sorta di, da un lato, di indifferenza e di vittimismo nei confronti del mondo, nei confronti di quello che accade nella società, ecco, cioè un sapere che le cose non vanno molto bene e un pensare che non ci si può far nulla, tutto sommato. Non so se in realtà la vedono diversamente da così i vostri studenti, però... Sì, colpa vostra, sì. No, poi per carità lui aveva anche un po' ragione, cioè...
Sì, però dire io non posso farci niente, dovuto
esatto, un po' di vittimismo, esatto, sì. Quello, cioè, non è che vuole togliere il fatto che siano responsabilità delle generazioni precedenti, anzi, però il vittimismo è l'atteggiamento del vittimismo che non va bene, cioè uno può criticare la generazione precedente senza un atteggiamento vittimistico, no? Dire io mi sto rimboccando le maniche ma avrei due cose da dirvi, questo e questo, siete stati veramente irresponsabili, però mi rimbocco le maniche. Invece essere vittimistici e basta è un brutto segno, insomma, perché è veramente il segno del fatto che, altro che essere la generazione poi che finalmente farà le cose che non sono state fatte prima, come tendenzialmente quelli della generazione precedente tendono a dire ai ragazzi di oggi, che è una grande falsità, cioè la metà dei politici, degli amministratori di enti locali, per esempio, che si incontrano in giro, vengono a parlare d'Europa volentieri e poi dicono tendenzialmente ai giovani, siccome una platea di giovani, quella vostra generazione è quella che dovrà compiere il processo di unificazione europea. Un paio di palle, questo mi sfugge, però la vostra generazione qua o lo facciamo nel giro di pochi anni oppure veramente cambiano i dati del problema, altro che tutte le generazioni che sconvivono su questo continente in questo momento, altro che la vostra generazione, quindi quello è veramente negativo. Sicuramente, cioè, è difficile, il problema il problema morale di fondo è molto difficile risolvere, forse non ha neanche senso cercare di risolverlo, no? Come cercare di dire se il tal delitto che avviene nella zona periferica della grande città è, diciamo, la persona giovane magari che lo commette è colpevole oppure in fondo moralmente è colpevole la società perché non le ha dato certe possibilità, eccetera eccetera, cioè, è un problema di lana caprina per certi versi, no? Cioè, c'è una condivisione di responsabilità senza ombra di dubbio, cioè c'è anche la componente effettivamente del fatto che la generazione che nasce in un certo contesto, le vengono proposte certe cose, certe soluzioni, uscirne da soli non si può pretenderlo. Quello che si può pretendere è che nel momento in cui uno dà degli stimoli, gli stimoli vengano accolti, però problematizzando ma accolti. Se non vengono accolti, allora la responsabilità, la palla della responsabilità passa a chi non li ha accolti, chiaramente. Questo è sicuro. In ogni caso, questi sono degli stimoli per accoglierli, insomma. Cioè, mettere un pochino in dubbio certe cose che purtroppo non vengono minimamente messe, cioè se voi pensate al dibattito culturale, politico, mediatico sulla crisi, sul declino in generale, cioè è veramente il nazionalismo metodologico puro, cioè noi facciamo le giornate, una mattinata intera, ma io sono sicuro due giorni dopo a essersi sentiti tutti i telegiornali, la mattina, il pomeriggio, la sera, non lo so, essere andati anche prevalentemente su internet in fonti che sono sempre le stesse, comunque spesso e volentieri o comunque intrise della cultura che esiste, e giornali, aver letto i giornali, è difficile uscirne con il paradigma, tenere saldo un paradigma che superi il nazionalismo metodologico, perché quello è il paradigma dominante, ha anche a che vedere con, se volete, con fatti di potere ed economici di fondo, cioè È chiaro che se un sistema mediatico, un sistema politico si reggono l'uno su, su un giro di finanziamento o un mercato che è prevalentemente nazionale, l'altro su un giro elettorale, diciamo, che è nazionale statutariamente e giuridicamente, per certi versi è un gatto che si morde la coda, si autoalimenta il nazionalismo metodologico. Cioè uscirne e spezzare questo circolo vizioso è veramente difficile. L'unico potente alleato per certi versi è l'interesse, cioè il fatto che se si capisce che l'interesse per uscire dalla crisi è spezzare il circolo, può darsi che lo si faccia. Ma è difficile che lo si capisca. Perché l'educazione civica europea allora c'entra con la cosa più generale di cui vi ho parlato? Per un fatto di compromessi storici, appunto. Cioè, io vi ho fatto un discorso molto generale che va ben al di là dell'Europa, in realtà, e vuole tenere assieme tutto sommato un arco storico che fa anche delle considerazioni biologiche, diciamo, di fondo sulla storia dell'umanità. Ma poi bisogna riconoscere che ognuno di noi ha una natura compromissoria. Io non sono vissuto, non sono, come dire, potrei chiudermi semplicemente nell'accademia a fare delle ricerche astratte, astraendo quindi la mia condizione storica, ma nella mia condizione storica, se voglio anche incidere moralmente, quindi agire, devo riconoscere che la cosa più importante che potrei fare è lavorare sul livello europeo, fra tutti i livelli. Caspita, perché è lì che si giocano le mie responsabilità. Porca miseria, sono 100 anni, 100 anni esatti quest'anno, sono 100 anni che gli europei hanno lo stesso problema, perché il problema degli europei nasce 100 anni fa con la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale fu la prima risposta forte al problema dell'insufficienza degli stati nazionali sovrani per gestire lo sviluppo, un'interdipendenza che era cresciuta al di là dei confini. Le cose di cui parla Ulrich Beck valgono anche per 100 anni fa. Cioè la seconda rivoluzione industriale, il petrolio, l'automobile, l'elettricità, cioè già veramente sistemi produttivi anche di conseguenza che travalicano già i confini. Sistemi di comunicazione che li travalicano, il telegrafo, eccetera. Cioè già allora abbiamo degli stati nazionali, quindi le istituzioni di cui parlavamo prima, che devono gestire una società, che sono concepiti per dei gruppi umani che sono più piccoli di ciò che l'interdipendenza spontanea degli esseri umani sta producendo, che ormai è un'interdipendenza addirittura anche oltre che continentale, già forse 100 anni fa per certi versi, no? Col telegrafo per esempio, o con la bomba atomica, poi con la seconda guerra mondiale, che è una cosa che accomuna tutti gli esseri umani già allora. È un problema degli esseri umani, non è degli europei, degli americani o dei cinesi o dei russi, degli esseri umani, perché se c'è l'olocausto nucleare è finita per tutti. Quindi sono 100 anni che noi europei abbiamo a che fare con questo problema e non l'abbiamo ancora risolto. Nel frattempo questo problema è diventato un problema di fondo, forse il problema più importante, a me piacerebbe dire, ma non è, probabilmente non sarebbe corretto scientificamente, manteniamoci equilibrati, uno dei problemi più importanti, senz'altro, dell'umanità intera, perché abbiamo visto che anche i problemi globali non trovano soluzione strutturalmente a causa di quella stessa cosa, la divisione in stati sovrani e quella cultura lì. Allora agiamo su quello, cioè non è che è la rivoluzione comunista o è il 100% femminismo, no? Cioè non è che con quello c'è la panacea e la risoluzione dei problemi, ma è concretamente nei limiti della nostra condizione storica la cosa più importante che potremmo fare per far fare un passo avanti, per sbloccare il processo di sviluppo, diciamo. Se non facciamo quello, in realtà noi effettivamente siamo condannati a mantenerlo bloccato. Quale è, se voi ci pensate, in Europa da 100 anni, in tutti quei settori in cui non è avvenuto un livello di un qualche grado di unificazione, di integrazione e unificazione? E probabilmente per certi versi l'esempio della cultura nel senso artistico, umanistico, i modelli culturali, diciamo così, gli europei sicuramente hanno talmente tanta storia alle spalle, è un grande ruolo che continua ad avere una loro originalità, no? Però la nostra società dalla seconda guerra mondiale in poi, cioè da quando abbiamo perduto la nostra sovranità di fatto, quanto è diventata mercato di importazione, come si diceva prima per l'Italia, e quanto ha perduto di capacità di esportazione. Assomiglia a quello che ha vissuto l'Italia del 3-500, nel 600-700, quello che noi stiamo vivendo oggi, no? Cioè negli ultimi 60 anni noi ci siamo in un certo senso americanizzati moltissimo culturalmente, televisivamente, cinematograficamente, quindi anche nella cultura poi si vede questo, nella lingua. Perché l'inglese prevale nel mondo? Perché l'inglese è intrinsecamente ha una natura più di lingua più semplice. Ma cosa? Nel 1954, se si fosse fatta la comunità europea di difesa, la comunità politica, la lingua più importante probabilmente nel mondo sarebbe stata il francese. Ed è un bel paradosso se ci pensate, cioè i francesi che sono i più nazionalisti di tutti si sono trovati a perdere l'egemonia linguistica internazionale perché loro hanno fatto fallire la ratifica di quel trattato. Bel paradosso, cioè il paradosso di come le cose si tengono insieme, cioè non è che questo discorso è contro le nazionalità, contro quell'altro costrutto sociale, ce ne sono tanti, l'appartenenza, Milano è un costrutto sociale anche quello, no? Storico, diciamo, la città stessa, quindi anche la mia appartenenza, io non sono milanese, Genova, quindi prendiamo perché sono di Genova, la mia appartenenza di genovese, la mia appartenenza genovese è un costrutto storico, sociale, benissimo, anche quella italiana, non è che io la voglio buttare a mare, così come non butto a mare quella di Genova, e poi magari dentro di me per storia personale avrò anche un piccolo orgoglio maggiore per uno o l'altro livello di appartenenza, ma il punto è che non ce n'è nessuno di questi che deve prevalere, appunto, e nessuno di questi che è fisso, tutti cambiano, pure loro, tutta una storia, insomma. Allora, il fatto che i francesi non abbiano voluto fare i conti con questa ideuzza gli ha giocato un bello scherzo. Oggi l'inglese impera e nelle università francesi si devono fare delle leggi per avere dei corsi in inglese direttamente. Cioè, pensate che smacco, no? Per il nazionalismo francese, straordinario. Ed è un peccato, ovviamente, perché come dire, ognuna delle nostre lingue in realtà ha una veramente gloriosa storia, insomma, quindi è davvero un peccato, sicuramente per noi italiani lo è, perché se avessimo il francese come lingua veicolare internazionale, la nostra lingua intanto di per sé godrebbe di maggior fama anche mondialmente e noi avremmo più facilità, semplicemente, quindi invece tutto il mondo si deve adattare linguisticamente, cioè in questi 60 anni, altro che se a livello anche culturale addirittura si sono viste le perdite. Ok, io questa parte di premesse, che è la parte diciamo più di sostanza e più lunga, l'ho conclusa e qui, ovviamente se volete intervenire, interrompermi su quello e dirmi, chiedere
che sei ragazzo.
Sì, sì.
In modo estremamente interessante. Io prendo le tue labbra.
Caspita, no. Io so. Beh, adesso non esageriamo, però effettivamente ho un certo allenamento perché a forza di fare lezioni da 3 ore, così su questo, no, diciamo, sono. Diciamo che cioè il nostro tentativo, ci crediamo, ecco, questa è la forza, no? Se, ecco, vi posso tradurre anche in altri termini ancora, diciamo, il nostro scopo, tutto sommato, perché è un'altra parola chiave, secondo me, molto importante, che c'entra col nostro mondo e c'entra ancora una volta con cose che vanno anche al di là delle scienze storico-sociali, cioè includono dentro modelli culturali di altro tipo, autenticità. Nessuno di noi può essere autentico perché abbiamo un inconscio, quindi sognatevi di essere autentici, lo sognava, cioè forse Rousseau poteva sognare di essere autentico, ma dopo Rousseau basta, fine, nessuno può sognarsi di essere autentico, tutti noi siamo inautentici, io stesso sono qua probabilmente con un certo goduria narcisistica, così come salgo sul palco, no? Quindi questo vuol dire, bisogna essere sempre in guardia con se stessi, però questo sforzo di essere in guardia con se stessi, ecco, lo sforzo dell'autenticità, che è un'altra cosa, cioè mirare all'autenticità, in realtà ha molto a che vedere con questo discorso, perché la nostra società è una società del kitsch. Cosa vuol dire kitsch in realtà? C'è uno scollamento, una decontestualizzazione, c'è uno scollamento tra la realtà e la concezione della realtà che noi abbiamo, che torna, che è coerente, è la stessa cosa, è un altro aspetto del discorso che facevamo prima, cioè se volete poi è anche, come dire, è il cuore secondo me del motivo per cui nella scuola, e penso che mi confermerete questa esperienza, gli insegnanti oggi hanno la sensazione di perdere le redini del controllo della classe, degli studenti, no? Di perdere presa sugli studenti, perché effettivamente gli studenti, tutto sommato, i giovani più in generale, vogliamo usare questa bruttissima categoria, le categorie chiudono i fenomeni, bla bla bla, e non mi piacciono, però i giovani, tutto sommato, come dire, sono lo specchio del mondo in cui sono cresciuti e in cui vivono. E quando non rispettano più certe cose, in realtà è perché sentono una inautenticità del mondo in cui vivono, anche per esempio nella scuola, una inautenticità della scuola, cioè il punto di fondo qual è? Non declinandolo in termini psicologici, ma nei termini che ci interessano, didattici, che se la scuola pubblica nasce con lo Stato nazionale per formare cittadini di un certo tipo, perché poi il mercato del lavoro concepito ancora in quell'ambito lì, poi la vita te la costruisci lì dentro, gli affetti, quindi la famiglia, la possibilità di avere una famiglia si intreccia con le tue possibilità economiche, quindi è quello che per te conta per forza. Beh, allora tu ti domandi, ma al contempo però i problemi che ho davanti poi nella società sono dei problemi che hai la sensazione che non siano commensurabili con quell'ambito, e infatti non lo sono, derivano dal globo, dal livello globale o dal livello europeo. Allora tu vai a scuola e sostanzialmente hai la sensazione che non ti serve a nulla andare a scuola, cioè dici, ma cioè, questa cosa mi sta dando per capire il mondo e poi avere un mio percorso efficace la scuola. Io sto generalizzando ovviamente, cioè, poi ci sono i docenti appassionati che riescono a far appassionare i ragazzi, c'è di tutto ovviamente, no? E magari generalizzo anche male, perché si potrebbe generalizzare un pochino meglio, magari dire anche che la scuola italiana in realtà non è così negativa in realtà come la si dipinge di solito. Sono sicuramente, cioè, sono d'accordo con questo, ma non sto facendo discorso di scuola italiana, sto facendo proprio un discorso generale di scuola pubblica in Europa. C'è una scuola pubblica in Europa che non dà strumenti per capire le cose di cui abbiamo parlato finora, e di questo sono sicuro, non li dà questi strumenti, mi dispiace. Non dà strumenti per superare il nazionalismo metodologico, non dà strumenti per comprendere i fenomeni sociali nella loro apertura e quindi chiamare in causa la responsabilità di chi è nuovo cittadino. Non dà strumenti per sentirsi quindi parte in causa, non a sufficienza, e non lo può fare strutturalmente, perché deve fargli credere che l'appartenenza nazionale, tutto sommato, gerarchicamente conta più delle altre. E quindi deve fissare nella testa che c'è un sistema assoluto di riferimento.
È più rassicurante,
io
vero?
Cerco, attraverso l'insegnamento delle letterature in lingua inglese, anche lavorare sul concetto di identità, quindi anche facendo riferimento alla loro stessa esperienza, non so, letteratura di viaggio.
Bello,
viaggio,
sì, certo.
Mette in discussione te stesso.
L'altro.
No, prof, io non cambio, io mi muovo, però mi va la percezione della realtà anche del tuo paese, di te stesso. Un po' paura questa idea
di cambiare, di cambiamento
aperta, che cambia, del fenomeno,
sì, che... oppure al complementare a questo c'è il fenomeno del kitsch, invece, cioè il kitsch in senso tecnico, cioè il fatto che c'è la globalizzazione che entra nella provincia, no? Per cui tu vai nella provincia più profonda, persone che non hanno fatto nessun viaggio ma hanno la casa e la testa e il corpo invaso da prodotti culturali che non c'entrano, sono decontestualizzati, cioè non c'entrano nulla con la tradizione del posto in cui vivono, perché c'è Skype, internet, la televisione, ti fanno entrare in casa idee, modelli, eccetera, che vengono da boh, chissà da dove, però uno non è consapevole di questo, allora quindi, certo, è molto... Diciamo, in generale, sì, secondo me c'è la vocazione, diciamo, dell'insegnamento della scuola, una scuola veramente interculturale, è una scuola che sa fare educazione alla cittadinanza attiva a multilivello in realtà, cioè è una scuola non soltanto interculturale perché è bello fare l'esperienza del diverso, no, l'esperienza e il confronto sono la natura stessa delle identità, primo, e quindi il problema è educarsi alla lotta per l'autenticità, cioè non vivere le etichette come qualcosa di posticcio e da dare per scontato, ma al continuo confronto tra l'etichetta istituzionale, linguistica, identitaria e la realtà del fenomeno concreto che stai affrontando in quel momento. L'educazione, l'abitudine al problematizzare questo rapporto è, secondo me, quello che chiamavano una volta lo sviluppo del senso critico, tutto sommato. Cioè, una volta si diceva che bisogna sviluppare il senso critico, no? La prima cosa dell'educazione è sviluppare il senso critico. Il senso critico è questo, cioè è una lotta per l'autenticità. E noi siamo invasi, cioè è una lotta importante, perché siamo invasi dall'inautenticità, come dire, dal prenderci e dare per scontate cose. Allora, dunque, detto tutto ciò, vi presento brevemente iniziative, risorse formative utili, che vi possono essere utili per chi di voi. Voi cosa fate? Cosa insegnate come materia? Non mi ricordo. Storia e filosofia, ok. Andiamo per ordine. Inglese, ok, perfetto. Poi passiamo a sinistra, vediamo, lei oppure a destra forse, storia e letteratura, diritto economia, ok, consulta agli studenti, ok, storia e filosofia, ok, scherzo, radio, ok, no, storia e filosofia, ok, perfetto, quindi c'è anche diritto economia, c'è tutto, insomma, c'è tutto l'ambito. Allora, tutti voi secondo me potete sfruttare in una maniera o nell'altra questo tipo di iniziative e anche le risorse, i materiali didattici, riadattandole poi al vostro contesto specifico. Qui vi segnalo alcune cose fondamentali, le metto subito tutte in evidenza, così lasciando perdere le animazioni della slide. Europa uguale noi, qualcuno di voi lo conosce, me l'ha già citato, no? Questo fatto che, allora, queste sono tutte iniziative di tipo istituzionale di educazione civica europea.
Cosa intendo con di tipo istituzionale? Cioè, sono iniziative promosse dalle istituzioni esistenti in ambito europeo o nazionale e che si occupano d'Europa e che vogliono aiutare la scuola e supportare la scuola. Europa uguale noi è il progetto in Italia più importante, è promosso dal Dipartimento Politiche Europee, dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo. Quello è l'indirizzo, poi vi lascio le slide, ovviamente vi mando le slide per email così voi cliccate sopra e non c'è bisogno che vi segnate il link. Cioè, vi ho messo il link direttamente. Quella lì è una community, come si dice, una rete sociale, virtuale ovviamente, di migliaia di docenti italiani che vuole favorire lo scambio di buone pratiche, cioè tutti quelli che sono interessati alle cose sull'Europa, al di là dei materiali didattici che vengono preconfezionati magari da enti terzi, però si possono anche condividere quelli fatti veramente nella scuola dai singoli docenti. Questa è un'idea intelligente, secondo me molto. E iscrivendosi lì si può, è in via di sviluppo, però già adesso ha parecchi iscritti, ha parecchi materiali. Iscrivendosi in quel sito si può accedere e fare una serie di cose interessanti. In più c'erano gli incontri di formazione, però a Milano c'è già stato il 10 dicembre e in Lombardia, Nord Italia, non ci sarà più nient'altro. Dopo vedremo delle date, ma saranno a Firenze, mi sembra, e forse al sud, più al sud ancora, un'altra data. Quello invece ve lo segnalo, il Teacher's Corner, quella è un'iniziativa di livello europeo, della Commissione Europea. Il servizio comunicazione della Commissione ha creato questa piattaforma digitale ufficiale per i docenti di tutti gli ordini e gradi e di tutta Europa, che raccoglie tutta una serie di cose, che questa nel dettaglio ve la faccio vedere nella prossima slide, quindi non mi ci soffermo troppo. È analoga al Kids Corner. Kids Corner, attenzione, per kids in realtà lì si intende dai 6 ai 16 anni, quindi può riguardare già anche primi anni della scuola secondaria e secondo grado. E lì sono tutti i materiali didattici, in particolare quiz e giochi, utili strumenti, diciamo, diversi per fare un po' di apprendimento di tipo nozionistico, soprattutto sull'Unione Europea. Poi vi segnalo il sito della Banca Centrale Europea, perché forse lo conosci tu, ecco, il sito della Banca Centrale Europea in realtà è molto ben fatto, molto chiaro anche, tra l'altro, a testimonianza del fatto che al di là di tutto quello che si dice sui banchieri populisticamente, in realtà le istituzioni, laddove ci sono istituzioni europee di tipo federale per così dire, quello non lo è neanche per così dire per certi versi, ma per certi versi è per così dire purtroppo, o comunque realmente unitarie, in realtà abbiamo degli esempi ottimi di trasparenza effettivamente e di tentativo anche di parlare chiaro con i cittadini. E il sito della Banca Centrale Europea ha anche delle risorse didattiche, sono delle slide PowerPoint molto utili per chi di voi fa diritto economia, perché alcune sono proprio sulla crisi contemporanea, alcune sul funzionamento della Banca Centrale Europea, cos'è la politica monetaria, come funziona la politica monetaria della Banca Centrale Europea, cioè fatte bene e anche molto comprensibili, direi. Poi c'è Euroscola, chi di voi conosce Euroscola? Forse nessuno. Euroscola è un programma, è il programma di visita al Parlamento Europeo. Siete andati. Ok, c'è l'ufficio, perché qua a Milano poi c'è l'ufficio, insomma, quindi voi andate all'ufficio, chiedete informazioni su Euroscola. Questa, c'è stato un gioco, ok? Perché questo qui in realtà non è non è che sia un bando, no, che esce. Uno presenta un progetto in qualunque momento dell'anno e se è un progetto che convince con certi criteri il Parlamento Europeo, può vincere questo viaggio al Parlamento, con la visita, con funzionari delle istituzioni che presentano il funzionamento del Parlamento. Un'esperienza che tutti i docenti che l'hanno fatta mi hanno detto che è piaciuta moltissimo, insomma. Anche perché il Parlamento comunque è un bel ambiente, il Parlamento Europeo è un ambiente bello e stimolante, insomma, si distruggono un pochino di pregiudizi che noi abbiamo su questo Parlamento che non sarebbe lì a non far nulla. In realtà già oggi ci dà la maggioranza della legislazione anche di livello nazionale è di derivazione europea, quindi coinvolge il Parlamento nella maggior parte dei casi, anzi in tutti i casi in realtà. Spazio Europa infine sta a Roma, invece Spazio Europa è un luogo proprio, sta a Roma in via 4 novembre, cioè nella sede della rappresentanza della Commissione Europea, e lì ci sono dei percorsi didattici specifici, si possono organizzare delle visite anche prenotandole con Spazio Europa. Velocemente, Europa uguale noi, non mi ci soffermo, potete guardarvi le slide lì, vi ho semplicemente messo il link a 2 o 3 materiali didattici specifici, un kit col libro per il docente CD-ROM di educazione civica europea, così come un torneo interscolastico, questo è per fare dei progetti fra scuole addirittura, con un gioco a quiz sull'Unione Europea.
Invece gli eventi, le date che vi dicevo che mancano sono Olbia, e l'altra è Olbia, quindi Olbia e Firenze, insomma non penso che vi possano riguardare, se non Firenze al limite grazie a Frecciarossa, 25 marzo. Invece quello su cui mi soffermo di più è questo, il Teacher's Corner, perché lì trovate molti delle cose che trovate su Europa uguale noi, la cosa italiana, vengono dal Teacher's Corner in realtà, cioè quella è la piattaforma europea più importante di tutte in cui trovate raccolti veramente materiali didattici infiniti su moltissimi aspetti del processo di unificazione europea, del funzionamento delle istituzioni, e lì vi consiglio davvero di andare a guardare nel momento in cui volete fare qualche lezione in classe sull'Europa, perché potete trovare cose stimolanti. Nell'angolo dei bambini i giochi e i quiz sull'Europa, che possono essere in realtà adatti anche ai ragazzi di 14-16 anni, quindi cose alternative metodologicamente. E poi sempre sul Teacher's Corner, su questa piattaforma digitale, trovate anche il link alla rete eTwinning, che è questa rete che permette di creare partnership con altre scuole in Europa, che è il punto di partenza per fare dei progetti europei. Lo era prima, ma lo è ancora adesso, perché il programma Erasmus Plus in realtà accentua enormemente proprio la dimensione della mobilità, e quindi poi dei progetti da fare a costo zero, ovviamente, sì, chiaramente. Quindi niente. Okay.
Non si può pensare?
Voglio dire, io sto insegnando un po' perché
sì.
Milano è un liceo centrale, però oggettivamente se tutte queste cose che esistono, e io ho fatto i training 10 anni fa all'inizio,
non avendo finanziamento, non ricevendo, certo. Però l'e-twinning può anche servire a, cioè tu imposti una partnership e poi partecipi a Citizens for Europe, a un altro programma, e ottieni.
Sì,
sì, è quello che dicevamo prima, cioè poi ci vuole sempre il docente che dissoda il terreno, si fa un mazzo incredibile, lavora da solo, non ottiene riconoscimento, però magari per la sua scuola imbastisce qualcosa di importante, sì, questo è vero. E si creano anche rapporti non istituzionali, ok, cioè tra docenti e docenti anche all'interno delle scuole, ovviamente tra scuole di diversi paesi. Questo può essere umanamente bello, poi per carità, dipende cosa uno vuol fare anche. Sì, questo è un problema, però diciamo che istituzionalmente può accadere che da lì uno arriva a poter concepire dei progetti nuovi e ottenere dei finanziamenti anche per quei progetti in altri programmi, no? Tipo Citizens for Europe, per esempio, è un programma che forse voi non conoscete perché non c'entra con Lifelong Learning vecchio. Esisteva già prima e riesisterà ancora, ed è un programma che finanzia azioni specifiche sulla democrazia e sulla memoria. Molte delle azioni sulla la memoria, proprio l'Olocausto in particolare, sono finanziate con Citizens for Europe. E quello è un programma a cui si può anche partecipare, adesso non conosco bene, anzi non esiste ancora la guida al nuovo programma, in effetti. Prima si poteva partecipare come scuole anche. Allora, era una cosa a cui tu potevi partecipare evidentemente se avevi già creato qualche rete di partner in tutta Europa, no? Perché ci sono dei criteri poi da questo punto di vista per essere vincente. Lì non sono criteri minimi, ma per poter vincere e fare una cosa abbastanza grossa. Se sei creativo, di opportunità ce ne sono veramente tante, però questo è importante saperlo. Cioè, tu vuoi fare un'attività sulla memoria, non è che devi andare a pescare in Erasmus Plus per forza. Vai a vederti il programma Citizens for Europe, c'è una linea di finanziamento Membrance, e hai dei partner perché la tua scuola ce li ha già, li mobiliti, gli crei un progetto insieme, magari fai delle attività di scambio, non so, di classi, eccetera, gli fai visitare il museo vicino a te e vai a far visitare, eccetera, queste cose qui. Cioè, ci sono veramente tante, però è vero, tutto a carico del docente, ovviamente, perché poi la parte, soprattutto non è garantito che tu vinca, e quindi ti fai un grande lavoro preparatorio, poi se hai perso un sacco di tempo, in teoria. In teoria anche no, non l'hai perso perché hai costruito pur sempre qualcosa che può venirti bene dopo, però sono le 5, vedo, quindi corro ancora di più per aver finito entro le 5:15. Su Teacher's Corner trovate anche comunque informazioni sui programmi di finanziamento UE, ci potete arrivare anche da lì, cioè su quella piattaforma digitale che vi ho indicato trovate anche la linea dedicata poi ai finanziamenti, quindi vi rimanderà anche a Erasmus Plus adesso, spero abbiano aggiornato il link nel frattempo. Poi oltre a questo ci sono iniziative che non sono di formazione ma di comunicazione e informazione, ve ne ho segnate alcune qua, che sono quelle in corso, in parte erano in realtà più che esserlo ancora, o meglio forse non hanno ancora date nuove da darvi, tipo Lezioni d'Europa o Political EU, che erano due iniziative però interessanti, promosse sempre a livello nazionale, in realtà di dibattito sull'attualità, cioè perché le istituzioni, siccome il processo è un processo, le istituzioni proporranno ovviamente dei materiali didattici di tipo più
istituzionale, cioè un pochino più nozionistico, mi permetto di dire, per forza, perché sono le istituzioni stesse che vi vengono, ok, però in realtà la natura di quelle istituzioni è tale per cui sono sempre quelle istituzioni che poi promuovono il dibattito sull'andare avanti del processo, soprattutto oggi, e alcune di queste riguardano voi come cittadini più che come docenti, però poi le due cose insomma non sono chiuse appunto, nemmeno quelle, e così come i Citizens Dialogue, questi sono invece incontri di dibattito in cui a numero chiuso si può andare a partecipare a un dibattito con un commissario europeo, e sono in giro in Europa, sono stati fatti, e in Italia ce ne sono già stati 3 se non sbaglio, e non ce n'è uno in programma purtroppo presto, però andando su quel link potete trovare il programma di questi mesi, ammesso che sotto campagna elettorale insomma finirà ormai questa cosa a breve, però penso che continuerà con la prossima commissione. Dopodiché lì avete il link a EACEA. EACEA è l'agenzia della Commissione Europea che gestisce i programmi Erasmus Plus, Citizens for Europe, Culture, che è un altro programma che può essere interessante, e fondamentalmente basta per quelli che vi possono interessare. Culture, programma cultura, proprio lì c'è dentro il vecchio programma media, quello sul cinema, e il programma per i festival culturali e traduzione di opere letterarie e altre cose di questo tipo. Gioventù in Azione, il vecchio Gioventù in Azione, che era un altro programma che poteva interessare le scuole e i giovani, è finito in Erasmus Plus invece, quindi Erasmus Plus oggi è veramente il riferimento. Lì trovate il link, è molto, cioè, il sito di Erasmus Plus, la pagina è fatta molto bene, vi indica le 4 linee di azione del programma di finanziamento, la prima è quella che vi interessa di più come mobilità, cioè il vecchio Comenius, e poi trovate però anche le altre cose, cioè tipo Youth, Gioventù è un'altra linea di Erasmus Plus. Se voi andate a vedere è tutto sintetizzato bene per farvi capire quello che ci può essere dentro, poi uno si fa un'idea e dice vabbè, allora vado a vedere il dettaglio per vedere se veramente si può. Il vecchio Gioventù in Azione prevedeva una serie di attività che si finanziavano a gruppi di giovani anche informalmente costituiti, questa era una cosa interessante, per cui una classe per esempio non è una personalità giuridica, non ha personalità giuridica, basta che uno si prenda la responsabilità di metterci il suo nome come personalità giuridica e quella classe può presentare un progetto in quanto gruppo di giovani. Questo era Gioventù in Azione. Non so se in Erasmus Plus è rimasta questa cosa, ne stiamo studiando adesso questi programmi, quindi e le guide stesse stanno uscendo adesso, però è molto probabile che sia rimasto la stessa, molto simile insomma, visto che hanno salvato la linea Gioventù, e quindi anche quello può essere interessante per i ragazzi e gli studenti, anche per le scuole indirettamente, che favoriscano questo o facciano passare attraverso questi programmi attività che vorrebbero fossero finanziate, anche questo è utile. Youth on the Move, non vi ho messo il link lì, magari ve lo metto prima di mandarvi il file, è un grande portale che è stato creato, che è dedicato invece proprio ai giovani, in cui loro trovano oltre che le opportunità di finanziamento con i programmi anche tutte le altre cose che possono interessarli in quanto giovani europei, opportunità che gli vengono dall'Europa. L'ultima cosa sono i progetti Learning You at School, erano progetti del programma Jean Monnet. Il programma Jean Monnet era un programma di finanziamento del Lifelong Learning Program, come il Comenius. Lo Jean Monnet era dedicato alle università, alle attività sul processo di integrazione europea a livello universitario. Ma dal 2011, su istanza del Parlamento europeo, è nata una nuova linea di finanziamento Jean Monnet, si chiamava Learning You at School, cioè finanziamenti alle università per fare attività agli altri ordini scolastici. È quello che abbiamo vinto noi come Scuola Sant'Anna, da cui nascono le giornate di consapevolezza. L'abbiamo vinto per 3 volte di seguito e hanno salvato questa linea di finanziamento ampliandola anche in Erasmus Plus. Questo è interessante perché una rete di scuole si può costituire e dire all'Università di Milano, alla Bicocca o non lo so a quale università milanese, oppure a noi a Sant'Anna, chi lo sa, facciamo un progetto insieme sull'Europa, cioè venite a farci conferenze gratuite, quello che ci siamo inventati noi per esempio, la giornata, cioè mettiamo insieme un programma a rete nella provincia, per esempio, cioè giriamo tutta la Lombardia, noi in Toscana facciamo così, abbiamo fatto dei progetti in cui andiamo in ogni capoluogo di provincia, in ogni teatro dei capoluoghi di provincia abbiamo fatto la giornata di consapevolezza europea, in ogni capoluogo di provincia abbiamo fatto incontri per i docenti della provincia, 10 province toscane. Prego.
Learning You at School, più che altro lo Jean Monnet.
No, il problema dello Jean Monnet è che riguarda le università, quindi per le scuole quanto è complicato presentarlo? Allora, secondo me la cosa complicata è trovare un contatto in università che lo faccia. Di per sé questo programma è abbastanza semplice, non è neanche lunga, per esempio l'application form da fare non è particolarmente lunga. La cosa che privilegiano, avendo esperienza diretta, perché in gran parte li ho scritti io in realtà quei progetti, li abbiamo vinti come Sant'Anna, è vabbè, partire da un buon centro di ricerca. Comunque il Sant'Anna ha un suo prestigio, ma l'università di Milano e le università che sono a Milano pure, e costruire un programma solido di attività, cioè coerente, serio, con una buona rete di partner già attivi. Cioè noi siamo riusciti a fare una cosa in cui c'era già una quarantina, mi sembra, di scuole da tutta la Toscana che aderivano. Quella è una cosa grossa, infatti, perché cioè, noi siamo in realtà, il nostro progetto è veramente stato molto notato, perché nessuna parte in Europa, nessun progetto, abbiamo partecipato anche, Castaldi è andato a Bruxelles alla riunione dei primi Learning School vinti, in cui si parlava di tutti i progetti migliori nei vari stati nazionali europei, e il nostro è il risultato del progetto che aveva avuto più partecipanti, perché nessuno si era inventato una cosa in cui ci sono a botta 500 partecipanti, no? Cioè si raggiungevano delle cifre, tra l'altro è facile quello, e per le università è una panacea, perché serve anche, detto banalmente, visto che la nostra situazione è veramente drammatica, alle università serve anche molto per ottenere dei fondi che non sono budget based. Cioè questo qui non è un progetto che è finanziato a budget, cioè gli dici quali sono i costi e loro ti pagano i costi. Questo è flat rate, cioè ti danno un forfettario e tu ci fai quel che vuoi. Quindi è un forfettario con un tetto di 60.000 euro. Cioè noi abbiamo fatto praticamente il lavoro per un progetto da mettendo dentro il numero di partecipanti, quindi la dimensione degli eventi dentro le loro tabelle, sarebbe stato un progetto da 1 milione di euro il nostro circa, che ha ricevuto 60.000 euro, gliel'abbiamo fatto con 60.000 euro, però in realtà vabbè, con lo sfruttamento del lavoro che c'è all'interno dell'università ci si vive bene, ci si paga anche un assegno di ricerca magari. No, l'università, no, assolutamente, un'università, un centro di ricerca anche. Meglio che andiate, senz'altro, se dovete scappare, tanto in realtà è finito, nel senso che l'ultima cosa era quella che riguarda noi come Scuola Sant'Anna e Cesue, ve la segnalo ma la trovate anche lì poi, cioè noi stiamo facendo, nel corso di questi anni siamo riusciti a fare come Sant'Anna una newsletter e una piattaforma con dei materiali didattici, arrivederci. Una newsletter per i docenti di educazione civica europea che una volta al mese esce con un po' di notizie d'attualità sull'Europa e qualche aggiornamento sui materiali didattici nuovi che carichiamo e anche qualche notizia in più su bandi, opportunità specifiche che vengono fuori di volta in volta. E tutto questo assieme all'archivio dei materiali didattici sta sul sito www.trevoltesdisavona.udiudine.pdiparma.it/ECE, Educazione Civica Europea. Quello lì è il portale di Educazione Civica Europea che è curato da noi, al Sant'Anna, e ci trovate anche i materiali didattici. Cioè noi abbiamo creato, trovate già lì per esempio, 6 lezioni in PowerPoint sulla crisi europea, cioè i contenuti di cui parlava Roberto stamattina Castaldi. Due di queste lezioni, cioè quelle più specifiche, si intitolano Dai mutui subprime agli spread e il futuro del processo di integrazione europea. Quelle non sono solo PowerPoint, ma avete anche il file Word esteso della lezione, cioè come se fosse la stenografia di quello che vi proponiamo, con tutta una serie di fonti multimediali che vi potete trovare, anche video di Draghi quando disse la famosa frase, per esempio, che noi faremo whatever it takes per salvare l'euro, eccetera, eccetera, eccetera. E queste sono le 6 lezioni sulla crisi. Poi ci trovate, man mano lo stiamo caricando, questo ci vorrà più tempo, 60 ore, cioè 60 lezioni singole da un'ora, ognuno ne usa quello che vuole, mezza ovviamente, di un modulo di educazione civica europea diviso in 6 unità, una di storia, una di economia politica dell'UE, una di istituzioni e quadro legale, una di ruolo dell'Europa nel mondo, un'altra gli sviluppi, il dibattito attuale sull'Unione Europea, e un'altra sulle opportunità, le politiche per i cittadini, in particolare i giovani e le scuole ovviamente. Questa mano a mano viene caricata, stiamo partendo da quella sulla storia che è la prima, sono già caricate 3 lezioni, e questo sul sito del Sant'Anna ECE, che non c'è scritto lì, effettivamente ve lo aggiungo anche questo, 3VS di Savona, UdiUdinePdiParma.it. Sì, è Scuola Superiore di Studi Universitari di Perfezionamento, questo è l'arcano, sta lì. E, ok, dopo lì ci troverete anche... quello che facciamo quest'anno, che è un nuovo progetto Learning at School che può essere interessante e può interessare anche voi, perché prevede tra le sue attività una terza attività, faremo a maggio, che è un webinar in 4 incontri, quindi seminario virtuale via web, con una piattaforma della Scuola Sant'Anna che è bellina, cioè non è Skype semplicemente, ma è una piattaforma in cui il desktop è in comune con tutti i contatti e si può condividere materiale, far andare la presentazione, eccetera. E questo per fare una cosa a livello nazionale l'abbiamo fatto, però gli accessi sono limitati per problemi tecnici, mi sembra 20 accessi contemporaneamente, quindi è meglio accorparsi. E quello verrà promosso insieme, sperabilmente, insieme al MIUR, proprio direttamente al Ministero e, o all'agenzia Indire, e servirà non tanto a fare formazione sull'Europa in quel caso, ma a creare un gruppo di docenti a cavallo fra le regioni attivi su queste materie per condividere esperienze, buone pratiche e dialogare direttamente, cioè al di là della piattaforma digitale, proprio avere un dialogo diretto su quello che si può fare, magari progetti assieme, eccetera. Questo è l'obiettivo. Nell'ambito dello stesso progetto poi in estate avremo pronte una serie di videopillole, cioè ci siamo inventati di aggiungere ai materiali di slide eccetera 20 videopillole, cioè creeremo, questo è un lavoro di ricerca originale che stiamo facendo, una mappa concettuale dell'Unità Europea, cioè dividere, trovare 20 concetti chiave interdisciplinari che riguardano l'Europa, ma sono concetti chiave perché riguardano quei piani di livello superiore di cui parlavamo prima, cioè quei che vanno al di là dell'Europa, le cose fondamentali che abbiamo in testa e diamo per scontate, tipo nazionalismo metodologico. 20 minuti di pillola video fatta in maniera il più possibile accattivante, che possano servire in classe, 20 minuti e poi si fa la lezione, oppure per autoformazione dei docenti, e poi possano servire anche a qualcos'altro, perché possono interessare anche altrove. E su questo, arrivederci, buon viaggio. Su questo, lo stile che vorremmo adottare, io vi segnalo che stile è, perché può essere interessante. Siccome noi siamo, non siamo sovrani della Seconda Guerra Mondiale, le mode arrivano dagli Stati Uniti d'America, una di queste mode è i TED Talks. I TED Talks li conoscete, no? I TED Talks sono una cosa cioè molto americana, no? Molto hollywoodiana, molto eccetera, però è cercare di fare comunicazione scientifica con uno stile accattivante e con, in quel caso, con 807 telecamere e grandi mezzi tecnici, pirotecnici. Ovviamente questo non ci sarà, però lo stile accattivante comunicativo sì, cioè l'idea di fare diciamo una comunicazione scientifica, quindi di alto livello dal punto di vista dei contenuti scientifici, ma come dire, che faccia arrivare più facilmente certi concetti, ecco. Questa è l'idea, le videopillole vorremmo fare così, e questo spero che riusciremo a farlo entro l'estate, può essere una cosa molto interessante. Basta, questo è quanto. Poi c'è il nostro sito del CESUE, diciamo che è un che ovviamente questo non posso che concludere così poi questo incontro. Dal mio punto di vista, la cosa che abbiamo creato col CESUE, col centro studi formazione, non mi ricordo neanche, abbiamo scelto una sigla veramente lunghissima, studi formazione comunicazione e progettazione sull'Unione Europea e la Global Governance, ecco, quella roba lì in realtà è più che disponibile in realtà a condividere idee progettuali per cercare di fare insieme anche dei progetti, insomma, cioè come lavoro sul territorio, lavoro, portare le giornate altrove, cioè, se ne può discutere, insomma, e cercare poi delle fonti di finanziamento di qualche tipo facendo dei progetti che magari possono vincere, almeno in Toscana hanno vinto effettivamente spesso e volentieri i bandi europei, quindi lo possono fare anche altrove. Quindi lì trovate il link al nostro sito con le altre cose di cui ci occupiamo. Io, se non ricordo male, questa era anche l'ultima slide. Sì, esatto, finale che torna, questo finale carino, esatto. Sì, no, va bene, quindi qui si conclude l'incontro, io vi mando le slide, voi mi avete dato le email.